situazione.
Buonasera a tutte e a tutti. Chiederei alle consigliere e consiglieri di accomodarsi ai posti. Do il benvenuto all'assessora Grandi e ai tecnici del comune che sono venuti insieme a lei per questa audizione. Prima, come di consueto e come da regolamento, ci sono gli interventi dei cittadini. Visto che sono tanti, diciamo, premetto il funzionamento. I cittadini, una volta iniziato poi il consiglio, non possono interloquire. Quindi, se tutti siamo d'accordo, procederei così. Farei intervenire i cittadini, poi iniziamo il consiglio con l'audizione dell'assessora che illustrerà, diciamo, quello che ritiene di condividere con noi. Poi lasciamo spazio agli interventi dei consiglieri e poi, come è fatto con l'assessore Conte, facciamo, diciamo, un giro di risposte dell'assessora. Se non ci sono contrarietà, procederei quindi con gli interventi dei cittadini. Il primo ad essersi prenotato è il signor Giovanni De Salvia. Prego, c'è lì il... Prego.
Mi sente?
Sì.
Perfetto. Allora, volevamo, parlo a nome del condominio di Via Vocchieri, per sapere le modalità di apertura della Via Vocchieri, perché adesso è una strada chiusa, a sapere tempistiche e la modalità di come verrà aperta, i sensi di marcia. Tutto questo, come sarà regolamentata. E poi un'altra cosa, l'area cani di Villa Litta è un'area cani che si estende per circa 8.000 metri quadri, è un'area cani dove c'è di tutto. Abbiamo raccolto delle firme, abbiamo fatto protocollare questa richiesta qui in questa sede, per far realizzare un'area cani per i cani di piccola taglia, come è già successo nell'arena, nella zona dell'arena di Milano e in altri siti di Milano, proprio per consentire ai cani di piccola taglia di poter sgambettare tranquillamente, cosa che adesso non può avvenire con dei Doberman e cani di grande taglia, perché sennò succede di tutto. Il fatto è che se noi circoliamo con i cani piccoli, liberi, fuori dall'area cani, veniamo multati come prevede la legge. E ultimamente è stata multata una signora con un cagnolino di piccola taglia e c'era un cane di grande taglia in giro, però lì tutto tranquillo. Ecco, solo questo. Vorremmo delle risposte per sapere se si può fare o meno. Grazie.
Grazie a lei. Prego, signor Antoniazzi, già illustre consigliere di quest'Aula, presidente di commissione. Ben trovato.
Saluto i colleghi ex e l'assessore. Non sapevo della presenza, ma mi fa molto piacere, anche perché la cosa di cui devo parlare è proprio un giardino, seppur piccolo, all'isola. Parlo anche come rappresentante dell'associazione di via Taon di Revel, l'associazione Isola Revel, che esiste da più di 10 anni ed è fondatrice del distretto del commercio. Questo giardino, che si trova all'incrocio tra Piazza Segrino, via Taon di Revel e via Lario, che è in parte quasi totalmente cementato, però che ha tutta una serie di alberi, panchine eccetera, ed è vissuto, ha una storia abbastanza travagliata, nel senso che è stato purtroppo per alcuni anni un luogo dello spaccio notturno, grazie anche alla presenza di un locale di fronte che ha un servizio di vigilanza fino alle 2 di notte, sto parlando del Deus, in via Tavan di Revella 3, questo fenomeno è stato fortemente abbattuto. Non posso garantire niente dopo le 3 di notte, però diciamo che almeno fino alle 2 di notte la zona è sorvegliata e non c'è più lo spaccio di una volta. Recentemente, sempre ad opera del locale, ma senza nessun scopo pubblicitario, senza loghi, senza nomi eccetera, è stato realizzato un murales dedicato a Ayrton Senna, campione di automobilismo, nel muro adiacente a questo giardino. Questo giardino è relativamente illuminato, ma non è illuminato il muro, e diciamo che siccome davanti al muro c'è una fila di alberelli, diciamo una via di mezzo tra alberi e una siepe, insomma, che nascondono alla vista, anche questo luogo storicamente è stato un luogo di degrado, nel senso che molte persone di notte andavano lì a fare i loro bisogni e quant'altro. Ora, il murales è molto bello, è stato anche valorizzato dalla Gazzetta dello Sport e fatto da un artista giovane argentino molto quotato. La richiesta dell'associazione è appunto di poterlo illuminare in modo da ulteriormente garantire il decoro, la sicurezza e anche la bellezza del luogo e l'usufruibilità. Ci sono stati in passato altri investimenti da parte del distretto Isola nel 2015 dentro al progetto che vedeva il Comune di Milano e la Regione insieme per Expo di realizzazione dei quartieri. Si era pensato di realizzare degli interventi, ma lo spazio è poco ed è tre vie, quindi diciamo non si possono fare troppe cose con i bambini e quant'altro. Era stata realizzata però lì una salotto lilla, uno spazio dove ci si poteva sedere, ricaricare il cellulare, leggere il giornale eccetera, che c'è tuttora e che con un altro progetto, sempre la nostra associazione, nel 2020 ha arricchito di una piccola libreria, di un mobiletto che viene chiuso di notte e aperto tutte le mattine da un anziano volontario per mettere a disposizione dei libri da leggere. Quindi lo spazio è vissuto, la nostra richiesta è che si possa illuminare in modo da garantire la qualità della vita di quel giardinetto. Eventualmente i commercianti sono anche disposti a sostenere la spesa. Quello che si chiede al consiglio di zona e al comune è di farsi promotore per facilitare anche le pratiche burocratiche, le autorizzazioni e quant'altro, che potrebbero essere anche semplici, insomma, potrebbero essere anche solamente delle luci che dal muro escono fuori con dei piccoli pali. Scusate la lunghezza, grazie.
Grazie mille. Prego il signor, spero di pronunciare bene, Arno.
Sì.
Andrea, prego. Scusi se ho sbagliato.
Grazie, buonasera a tutti. Io sono un residente in via Vocchieri e ne approfitto un attimo della presenza dell'assessore al verde per alcune chiarimenti. Giovedì sera c'è stato un consiglio di municipio, più una seduta, una commissione, sì, perfetto, in via Vocchieri per discutere dell'apertura della via, in questo momento a fondo chiuso. In futuro ci saranno una nuova costruzione e in cui verrà aperta la via. Quello che volevamo far molto presente, che abbiamo cercato di far presente anche quella sera, sono due cose che noi richiediamo. Innanzitutto di coinvolgere maggiormente i residenti nella via, perché sono sicuramente le persone che possono darvi più consigli no? Perché conoscono tutta la costituzione della via. Seconda cosa, far presente che un'apertura di una via lì in questo momento creerebbe dei grossi disagi dal punto di vista anche ecologico, perché già Affori è una zona che è sulla direttiva ovest-est con un intenso traffico. Un'apertura di un'altra via, sicuramente con una direttiva che potrà essere, si presume, ovest-est, intaserà totalmente sia la zona, portando anche problemi di inquinamento. Tenete presente che nella discussione che è venuta fuori anche giovedì sera qualcuno sosteneva che ci sarà solo un passaggio di traffico locale. Mi dispiace dirlo, ma ricordiamo che ci sono Bartolini subito a ridosso, Amazon a ridosso, e quindi quella sarebbe una strada sicuramente utilizzata da mezzi non solo locali ma di transito, aumentando sensibilmente l'inquinamento e quindi con tutto ciò che ne deriva. Durante l'intervento c'è stata la presenza anche di un bambino che molto simpaticamente è intervenuto chiedendo: ma io poi dove vado con la mia bicicletta, perché la zona oltretutto diventerebbe molto pericolosa per il passaggio dei mezzi. E quindi quello che richiedo, anche appellandomi un po' alla sensibilità dell'assessore, è il fatto di capire se si possono trovare delle soluzioni alternative e mantenere ancora, per quanto riguarda un po', un'isola felice, anche perché in questo momento Via Bocchieri, essendo nel verde, non essendoci solo esclusivamente traffico locale, ha un'intensità di inquinamento pari allo zero, perciò vorrebbe dire non aumentarlo ma proprio esploderlo totalmente. Questo un po' la richiesta è capire un attimo quali sarebbero gli obiettivi del comune per l'apertura di questa via e quali sarebbero i mezzi per cercare di limitare il traffico. Faccio presente, ne approfitto proprio un attimino, che stiamo parlando di una zona con una viabilità progettata nell'Ottocento, perciò con strade piccole. Più di una volta succede che i corrieri fanno passare camion di grosse dimensioni che si incastrano all'interno delle vie. Un paio di occasioni hanno tirato giù un paio di balconi, e quindi questo è sicuramente un fatto che andrebbe evitato fin dall'inizio. E quindi chiediamo un attimo quali sono le intenzioni del comune per cercare di limitare i danni e soprattutto per evitare che diventi una bomba ecologica, visto comunque che si tratterebbe di un aumento sensibile del traffico, cosa già successo tra altre cose nelle varie vie limitrofe con l'apertura di semafori, incroci e via dicendo, tipo Don Grioli, dove alla sera è diventato veramente impossibile passare anche solamente a piedi. Grazie.
Grazie mille. Prego, signor cacciatore Gianluca.
Sì, buonasera. Niente, sono anch'io un condomino di Via Bocchieri 15 e il mio intervento sostanzialmente è una ripetizione un po' di quello che ha detto il signor Arno in questo momento, per cui sarò brevissimo perché sono, diciamo che lungamente, ampiamente esposto molto bene il mio condomino. E niente, al limite mi sentirei di suggerire effettivamente di pensare che senso avrebbe il proseguimento di una via che in questo momento ha mancante gli ultimi 15-20 metri per arrivare a a un bivio oltre il quale non si può andare, perché poi c'è un'area privata che credo che sia tra l'altro il sedime dell'ex cimitero, che fino agli anni 20 era il cimitero di Affori. E, insomma, non risolverebbe un granché quella a livello di viabilità generale del quartiere l'apertura di quella via. Per cui ecco, forse un elemento in più di riflessione può essere questo. E, tra l'altro, vabbè, la via ha anche delle sue problematiche, ad esempio è una via senza marciapiedi in questo momento. Certo, forse l'apertura di una via è l'apertura e il proseguimento della via andrebbe anche nel senso della sua regolarizzazione, perché in questo momento noi per percorrerla dobbiamo camminare proprio in mezzo alla strada, letteralmente, perché non esistono marciapiedi. E, però ecco, se lo scotto da pagare è quello di continuare a essere nella nostra splendido isolamento, chiamiamolo così, potrebbe anche andare bene non avere l'arritmia, che ovviamente è una battuta, però io immagino che il discorso di marciapiedi non marciapiedi derivi anche da, penso, da delle convenzioni fatte dai costruttori o meno, evidentemente fino a questo momento non ce ne sono state e quindi noi siamo in quella situazione lì. Comunque niente, lo stato dell'arte in questo momento, perché questo penso che sia, non c'è ancora credo nulla di deciso, quindi qual è lo stato dell'arte in questo momento rispetto ai progetti sull'apertura o meno di via Vocchieri? Grazie.
Grazie mille signor Cacciatore. Rispetto a questo tema, senza entrare nel merito, però vi informo che ne parlavo prima col presidente Motta, prima del consiglio. Sicuramente verrà convocata una nuova commissione dopo il sopralluogo a stretto giro, prima che poi il consiglio di municipio esprima il suo parere. Quindi mi sembra utile, visto che avete lasciato i contatti, se siete d'accordo, che quando convochiamo la commissione, penso sia una questione di, diciamo, prenatalizia, ma forse anche per Sant'Ambrogio e Immacolata, vi invitiamo, diciamo, con le mail che avete lasciato, vi invitiamo in modo tale che tutti o chi può collabora, insomma, possiate essere presenti per insomma, mi sembra utile anche che portiate la vostra voce all'interno della discussione che si farà in commissione. Questo, diciamo, è una comunicazione di servizio, da regolamento non posso entrare nel merito e se il presidente infrange le regole siamo fritti, quindi sono fiscale con me stesso, però vi sarà inviata la mail con la convocazione, oltre che poi durante la commissione possiate discutere più serenamente rispetto ai tempi contingentati di questa sera. Grazie per essere venuti e per essere intervenuti. come se aveste accettato.
Tutti interisi.
Esatto. Arrivederci, buon lavoro.
Adesso senti.
Allora, proseguiamo con gli interventi dei consiglieri. Io non vedo nessuno prenotato, quindi procedo con la nomina degli scrutatori. Consigliere Medolago.
Sì.
Presidente Salamon.
Sì.
Capogruppo Todaro, che qua com'è qua. È stato, mi sono sentito un professore, esatto. Grazie, abbiamo preso appunti, molto bene. Il verbale non è pronto, quindi lo approviamo alla prossima seduta. Iniziamo quindi l'audizione dell'assessore all'ambiente e al verde Elena Grandi. Lascio la parola, diciamo, per gli onori di casa alla presidente Piroma.
Grazie. No, a nome di tutti noi in realtà volevo ringraziare l'assessora e anche il direttore Pascale, la direttore Viganò, AMSA che è rappresentata con i due capi dipartimento Sala e Beretta e con Giovanna Simonini. Voglio ringraziare AVR, insomma, tutte le persone che stanno passando questa serata con noi. Proviamo ad affrontare, sapendo che è complicato e che sono tante le questioni, però sia il tema manutenzione del verde, sia il tema igiene urbana in un'unica serata, sia perché sono entrambe parte di un ragionamento costante e comune sulla questione ambientale e anche, mi permetto di aggiungere, di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, e perché forse affrontarle nel loro insieme ci consente meno di entrare nel dettaglio, ma più di entrare nel merito non solo di quello che è stato finora, ma anche delle prospettive. Comunque a 2 anni dalla via di un mandato sappiamo che ci sono anche tante novità, in particolare con, diciamo, il fatto che anche forse si è liberata, diciamo, la questione della proseguire, no, di ricorso in ricorso rispetto comunque a una situazione immobilizzata. Mi è parso di capire che c'è qualche novità, ma non voglio spoilerare, rispetto alla possibilità di comunque non attendere, non rimanere solo in attesa, e quindi ringrazio e lascio la parola all'assessora Grandi. No, non ci sono novità sui ricorsi, ci sono novità rispetto alla strategia dell'amministrazione, questo intendevo. Sì, sì, la strada bianca.
Prego. Se prenotare.
Ecco, ma sono stata 15 anni nel municipio, i bottoni sono tutti uguali. La macchina è sempre la stessa. Buonasera a tutte e a tutti. Mi alzo in piedi, si va, che è meglio. No, vabbè, mi sembra più carino. Grazie al Municipio 9 per questa serata che va quasi a concludere il giro di tutti i municipi che stiamo facendo. E ringrazio ovviamente anch'io, da parte mia, grandi ringraziamento sia per i direttori, la direttrice Pascale Viganò, sia per AMSA e AVR che fedelmente ci seguono in questi percorsi con i municipi. Allora, io credo che, devo dire, tendenzialmente quello che abbiamo fatto negli altri municipi era raccontare e condividere e ascoltare anche i suggerimenti rispetto alla questione del 25 luglio. Però, dato e considerato che il Municipio 9 è quello che nel 25 luglio ha subito meno danni e che ormai è passato del tempo e che comunque avete più o meno anche voi capito qual è stata l'entità del lavoro di recupero sulla città che è stato fatto in questi mesi, io vorrei, che penso forse è anche più utile a tutti noi e voi, mettere l'attenzione su quello che quell'episodio sommato alla siccità dell'anno precedente ci comunicano rispetto alla presa d'atto di eventi estremi, di un cambio del clima che si manifesta in maniera fuori controllo e quindi alle azioni che noi come amministrazione centrale, assessorato, municipi insieme e possibilmente condividendo il più possibile le scelte e le azioni che metteremo a terra, come indirizzarci verso politiche di adattamento e di mitigazione dell'effetto dei cambiamenti climatici, perché è quello che dovremo fare sul breve termine, nel senso che l'inversione dell'innalzamento della temperatura, se anche saremo bravissimi e come il nostro PAC ci chiede arriveremo al 2030 con il 45% di riduzione di CO2 e l'Europa e il mondo intero galopperanno verso la transizione, sappiamo che questa manifestazione di sospensione di un andamento richiederà del tempo, quindi l'agiamo sull'adattamento e sulla mitigazione. Allora, brevemente, perché poi ci sono appunto i nostri tecnici che vi potranno illustrare meglio il tutto, la Presidente Pirovano giustamente ha detto che si sono sbloccate delle situazioni che sono state faticose per tutte da gestire, perché in questi 2 anni in realtà noi abbiamo avuto una vicenda lunga e annosa su un bando per rinnovare l'appalto dell'igiene ambientale, dal momento che AMSA, quando era stato fatto il precedente contratto, era una nostra partecipata al 100% e ora non lo è più, non possiamo fare un'assegnazione diretta ad AMSA, quindi abbiamo fatto un bando che prevedeva un lotto unico per la città, e questa è una scelta politica anche evidentemente. Lotto unico vuol dire pulizia, spazzatura, raccolta dei rifiuti, trattamento dei rifiuti su tutta la città. Non pensiamo che sia sostenibile neanche economicamente pensare a lotti diversi per la città o ancora peggio a una suddivisione dei servizi. Questo ha comportato un ricorso da parte di chi riteneva che con il lotto unico non potesse partecipare a questo bando. Nella prima mandato, un anno e mezzo fa, i ricorrenti hanno avuto ragione, il TAR ha dato ragione ai ricorrenti, la gara è stata sospesa, abbiamo dovuto rifarla mettendo più motivazioni. La seconda volta, nonostante si sia ripetuto il ricorso, il TAR ha dato ragione all'amministrazione e quindi abbiamo potuto, dopo un periodo di stasi in cui non potevamo aggiudicare, adesso abbiamo potuto sbloccare questa cosa e quindi entro qualche mese, anzi speriamo pochissimi, si farà un nuovo contratto, perché la gara si è svolta regolarmente e quindi potremo andare avanti con un'amministrazione ordinaria e non di proroga. un po' la stessa cosa è successo con la gestione del verde. Questo per dire che quando si è in situazioni di stand by è sempre un po' più complicato gestire e anche andare ad esempio su programmazioni di lungo termine e quant'altro. Anche su questo abbiamo temporaneamente risolto, abbiamo appena chiuso, no, da poco chiuso la gara, che non è una gara ponte, è una gara normale per assegnare per un anno più uno la manutenzione del verde, nell'attesa che rispetto al progetto originario, anche in questo caso di affidamento in house ad MM della manutenzione del verde, la fase procedurale farà il suo corso, ma nel frattempo noi possiamo continuare con un appalto che ci consente di lavorare in continuità. Questo cosa ha comportato? La modifica di due capitolati, quindi quello è quello che io credo possa essere interessante per il futuro e che i consiglieri devono sapere. Abbiamo modificato rispetto al passato un capitolato di gara, parliamo prima del verde, che era risaliva a l'ultimo a 5 anni fa, giusto Paola? Più o meno ci sei forse oramai, ecco, esatto, che forse non era così ancora soggetto, cioè quando è stato scritto non si era ancora così consapevoli di quanto la situazione anche del clima e quindi di come noi programmiamo, progettiamo e prevediamo il nostro verde, non era ancora a questi punti. Quindi abbiamo modificato quel capitolato adattandolo a quei cambiamenti climatici, a quelle nuove consapevolezze che tutti noi più o meno, credo in questo caso maggioranza e opposizioni, perché siamo tutti d'accordo nel dire che stiamo assistendo a fenomeni che prima non si manifestavano in questo modo. Quindi faccio degli esempi, abbiamo previsto che gli alberi nuovi messi a dimora siano messi a dimora con questa materiale idroretentore che tratterrà e tratterrà meglio l'acqua delle irrigazioni a cui saranno sottoposti nei primi 2 anni. Abbiamo previsto di non intervenire più con i decespugliatori intorno alle nuove alberature per evitare il rischio di danneggiamenti alle cortecce. Abbiamo previsto, cosa che ha sollevato polemiche senza confine, di modificare in alcune aree gli sfalci dell'erba, ma non perché vogliamo una città con l'erba alta mezzo metro, semplicemente perché sappiamo che alcuni nostri parchi, quelli più naturali, quelli che sono meno decorativi, quelli che non sono nelle aree cani o nelle aree gioco dei bambini, un taglio dell'erba meno frequente di quanto era previsto prima avvantaggia la qualità dei suoli e la ritenzione dell'umidità, specie nei casi di grandi siccità, come spesso ci capita di assistere. Quindi, oltretutto, questo mantenere in alcuni ambiti che vengono identificati e che probabilmente i municipi stessi potranno identificare come aree in cui fare queste sperimentazioni, si darà un maggiore spazio di sviluppo e di tutela e di incremento della biodiversità, che sappiamo tutti quale ruolo fondamentale abbia. Ho fatto un po' di esempi, poi ripeto, se ne si può parlare di più e di meglio nel dettaglio. Stiamo rivedendo completamente il piano di riforestazione e di rimboschimento della nostra città, perché quello, anche se questo municipio non è stato colpito, noi abbiamo capito che dal 25, già dal luglio scorso con la siccità e gli alberi che erano morti, lasciamo stare quelli piccoli, irrigati, non irrigati, eccetera, eccetera, però siccome sono morti per la maggior parte alberi adulti che non avrebbero dovuto morire perché nessuno bagna gli alberi adulti in un mondo normale, stiamo valutando, e soprattutto dopo gli schianti di alberi sani, non sani, grandi, piccoli, giovani o vecchi a cui abbiamo assistito in questo anno, stiamo valutando insieme a un tavolo di lavoro composto da agronomi, l'ordine degli agronomi, università, oltre ai nostri tecnici, una progettazione diversa del nuovo verde della città, quindi non sempre alberi di prima grandezza, forse in alcuni casi è meglio mettere alberi di seconda o di terza grandezza che resistono meno al vento, faccio degli esempi, siepi, frangivento, cioè tutta una serie di cose a cui non si era pensato mai da 20 anni a questa parte e che in quest'anno stiamo considerando e che faranno parte della progettazione del verde. Stiamo lavorando anche all'idea di ovviamente tutto il tema della biodiversità, delle depavimentazioni dei suoli e soprattutto della tutela dei nostri viali alberati, su cui si innesca l'annoso tema dei parcheggi abusivi, e quella è una cosa che tutti noi dovremo affrontare, io penso, partendo municipio per municipio, strada per strada, identificando da dove partire per cominciare a dire: facciamo in modo che la terra, che è terra, su cui ci sono gli alberi nei nostri viali alberati, sia terra e non sia una specie di grumo di cemento maltrattato dalle automobili che poi provocano cedimenti delle alberature. Su AMSA analogamente abbiamo modificato, finisco in due minuti, abbiamo modificato anche in questo caso il nostro capitolato, inserendo alcune condizioni differenti rispetto al passato, che riguardano ad esempio la raccolta delle foglie, che riguardano ad esempio le foglie nei parchi, cioè le foglie andrebbero tolte dalle aree gioco, dai vialetti, ma sui prati le foglie dovrebbero rimanere, perché sono quelle che poi fanno, comunque svolgono una funzione di biodiversità, di humus e di compost che si viene a creare. Però anche questa è una cosa che ogni tanto non viene tanto colta. Abbiamo modificato ad esempio le modalità di intervento anche sugli impianti, e quindi a fronte di tante richieste di capire come viene utilizzato ad esempio il nostro compost, e quindi un accesso o comunque una maggiore informazione su quello che sarà in futuro l'utilizzo finale del compost che i milanesi virtuosi producono. Ovviamente stiamo lavorando su tutto il tema della differenziata per incrementarla maggiormente, sulla RAI Centri del Riuso, abbiamo in progetto di creare una nuova ricicleria a cui a seguire speriamo di trovare i finanziamenti, altre ce ne saranno, in cui non saranno solo riciclerie dove si vanno a portare le proprie cose, ma anche appunto dotati di centri del riuso per incentivare e fare crescere l'economia circolare e appunto tutto quello che attiene al riutilizzo. Queste sono un po' le cose di base. Ultima cosa, ha un senso che in una sera, per quanto faticoso ci siano AMSA e il verde, perché sappiamo tutti benissimo che la connessione tra le attività di AMSA, specie nelle aree verdi, e le attività della manutenzione del verde sono strettamente connesse. Connessione difficilissima, che a volte sembra complicata, io continuo a dire che dobbiamo fare in modo che diventi un sistema che funziona perfettamente, ce la faremo. Faccio l'esempio che tutti voi spesso citate degli sfalci dell'erba che avvengono prima che venga ripulita l'area dalla plastica, e quindi la plastica triturata sui prati. Questa cosa qui stiamo creando la rete per fare in modo che non avvenga più, che paradossalmente se AVR arriva per tagliare un prato e vede che c'è ancora la plastica, si ferma, lascia il prato più lungo per altri 5 giorni e nel frattempo AMSA va a pulire. Nella realtà dovrebbe essere che si condivide un calendario, il calendario è quello, AMSA pulisce, AVR taglia. E questo è un tema, perché è evidentemente un tema. E poi c'è il grande tema degli abbandoni abusivi che stanno aumentando in maniera vertiginosa, non solo in prossimità delle grandi centri di edilizia residenziale pubblica, ALER soprattutto, ancora più che MM, perché là c'è una gestione più difficoltosa dei rifiuti prodotti dagli inquilini delle case ALER, magari non nel vostro municipio ma in certi terribile, forse anche qui, per cui stiamo affrontando con AMSA anche tutto questo aspetto, che è un aspetto importante. Chiudo. In entrambi i capitolati abbiamo inserito comunque la necessità di programmare, di fare progettazione sul verde, soprattutto sul tema della risorsa idrica come risorsa, come quindi progettualità anche per collaborare con MM e andare a utilizzare meglio e di più l'acqua di falda rispetto all'acqua dell'acquedotto per i nostri impianti di irrigazione. E invece con AMSA anche tutto quello che attiene appunto alla comunicazione, alla divulgazione anche nelle scuole eccetera sull'economia circolare. Vi ho detto veramente a volo d'uccello un po' tutto quello che si sta accatastando in questi mesi, in cui oggettivamente lo sblocco di questi ricorsi ci dà l'opportunità di avviarci in maniera più stabile, non di proroga in proroga, perché noi sappiamo che le proroghe, anche se non dovrebbe essere così, quando tu sei in regime di proroga sei sempre in una situazione di un po' di stand by, per cui forse anche meno motivato a lavorare meglio di più. Vi ringrazio.
Grazie all'assessora Grandi. Non so se c'erano delle presentazioni tecnici prima che o se non sono previste. Voi avete la presentazione? No, ma allora, secondo me, se avete la presentazione, io la farei, così poi consiglieranno più elementi possibili, diciamo, per... Quindi se ci sono delle presentazioni, questo è il momento del PowerPoint, diciamo. PowerPoint time. Scusa, ma lasciacelo qui, Anita. Andiamo avanti io e la Masi. Ma andiamo avanti io e la vicepresidente. Anita, lasciacelo qua e mandiamo noi avanti. Mandiamo. Sento che cresce l'attesa per questa presentazione, la tensione si taglia col coltello. Prego.
Leonardo Ecchia, rappresento AVR, sono amministratore delegato di AVR e rappresento in particolare il raggruppamento temporaneo di imprese che si occupa della gestione del patrimonio a verde della città di Milano. Ho preparato naturalmente poi se ci sono delle domande per noi e se siamo appunto nelle condizioni daremo le risposte nell'immediato oppure faremo avere delle risposte più specifiche se non siamo nelle condizioni nell'immediato. Abbiamo preparato alcuni dati che come in altre occasioni di incontri di municipi possono forse essere utili per descrivere come ci siamo comportati in particolare negli ultimi mesi dopo l'evento meteo del 25 luglio e come stiamo portando avanti le attività di manutenzione in particolare in questa stagione dove ci sono previste una serie di operazioni di manutenzione che vanno dalle potature agli abbattimenti alle ripiantumazioni, quindi quelle tipicamente stagionali. E oltre ad una serie di dati che possono essere utili per inquadrare qual è il contesto anche in termini di dimensioni. E io vado avanti nella presentazione, qui abbiamo, mostro questa slide perché è da dove partiamo di norma per affrontare quelli che sono tutti gli impegni che abbiamo per le attività di manutenzione della città, quindi qui ci sono i municipi della città, i 9 municipi, e con una poi diciamo con suddivisioni per una serie di attività che danno una dimensione alle non solo in termini di superficie ma in termini di articolazione al patrimonio a verde, quindi il numero delle alberature, il numero delle le località, quindi prima di tutto le superfici e come possiamo vedere il municipio 9 ha una dimensione che è di fatto tra le più estese in termini di metri quadri, ma poi comunque è un municipio dove sono molto numerose le località, che è un dato che va tenuto da conto. Cioè, il municipio 9 non è un municipio dove va davanti abbiamo parchi molto grandi, perché il parco più grande è Villa Litta, dove abbiamo 91.000 metri quadri di superficie, ma in realtà ci sono municipi che hanno parchi ben più estesi. Questo che cosa vuol dire? Che senz'altro l'attività di manutenzione del municipio 9, che è un municipio grande, comunque risente anche di una articolazione piuttosto diffusa delle località da manutenere. Altre grandezze importanti che possono essere senz'altro, si legge meglio qua, sono quelle specifiche del municipio 9, sono il numero delle alberature che complessivamente superano le 26.000 e normalmente sono raggruppati in alberature stradali, che sono di norma quelle in filari, e in parchi e scuole. Alcune informazioni che probabilmente già le avete ascoltate o sentite o vi sono arrivate su quelle che sono state, diciamo, tutte le attività svolte post evento meteo. Post significa immediatamente dopo, il giorno stesso o nei giorni successivi, che sono prima di tutto le azioni connesse agli interventi veramente urgenti, sia connessi alla mobilità sia connessi alla viabilità, quindi per consentire naturalmente in collaborazione con ATM in particolare la ripresa del trasporto pubblico, comunque con il settore strade la percorribilità delle strade, perché diversi schianti, pur se il municipio 9 effettivamente non è stato tra i più colpiti, ma comunque in città diverse strade sono rimaste nei primi giorni comunque occupate dagli schianti. Dopodiché le azioni più importanti sono state le azioni di diagnosi del patrimonio, perché naturalmente l'evento meteo ha attraversato tutta la città, è stata oltre all'intensità veramente notevole. Quello che l'ha caratterizzato è l'estensione su tutta la città, di fatto non c'è stato un municipio risparmiato come magari in altre occasioni di eventi meteo importanti, tutta la città è stata colpita, di conseguenza tutte le alberature della città potenzialmente potevano risultare compromesse. Durante l'evento la stima ormai quasi definitiva, perché mancano un paio di parchi che sono in censimento sul campo, quindi con un rilievo sul campo, è di 5.500 piante perse. Le piante interessate da interventi sono oltre 15.000, ma le piante del patrimonio del comune, dell'amministrazione, sono più di 250.000, quindi la prima cosa che ci siamo in collaborazione, prima di tutto sulla base degli indirizzi che ci ha dato l'amministrazione comunale, ma anche in collaborazione con gli ordini degli agronomi, abbiamo effettuato una verifica speditiva di buona parte del patrimonio, perché in effetti potevano risultare compromesse ben più, un numero ben più ampio di piante di quanto si poteva in un primo momento constatare. Questo vi faccio vedere questo è il cronoprogramma che abbiamo portato avanti, questa è l'intera città e poi c'è la parte di municipio 9 che senz'altro vi interessa di più. Le località che sono state oggetto di controllo sono 1792 nel primo controllo e nel ricontrollo 935. Cosa vuol dire? Le alberature sono state nel primo controllo controllate 120.413, per essere precisi, e nel secondo 97.947. Cosa vuol dire primo e secondo? Sono verifiche speditive che possono dar luogo ad interventi o a controlli poi successivi di stabilità come le VTA. E sono state eseguite da agronomi, da un gruppo di agronomi selezionato grazie alla collaborazione degli ordini degli agronomi di Milano, che ci ha fornito questa collaborazione in particolare durante il mese d'agosto e durante il mese di settembre. E questo ci ha portato naturalmente ad eseguire tanti interventi, non tanto di abbattimento, perché in effetti tante piante le avevamo perse in occasione dell'evento, ma anche di potatura, di alleggerimento e in alcuni casi anche, come accennavo, di abbattimento, perché la pianta era comunque una pianta considerata compromessa dall'evento meteo. Il ricontrollo è stato voluto di fatto da tutti per una, in una seconda fase, dalla seconda metà di settembre, in particolare per le aree un po' come dire più che considererei più, non tanto più a rischio, dove la sosta delle persone è più frequente, che possono essere le aree gioco, le scuole, e dove di conseguenza il rischio di un eventuale schianto, il rischio inteso di danni alle persone, può essere maggiore. Quindi nel secondo ricontrollo diverse località sono state oggetto di un ricontrollo. Devo dire che questo ha dato a nostro avviso dei risultati soddisfacenti, perché comunque in effetti gli eventi meteo successivi hanno prodotto degli schianti, ma in misura assolutamente contenuta. Quindi riteniamo che questo lavoro abbia dato dei buoni risultati. Qui per tutta la città trovate e anche una ripartizione di quelle che sono state le piante più colpite in termini percentuali. Poi questa presentazione comunque la lasciamo. Vado avanti, mi soffermo sul municipio 9 in termini di verifiche effettuate, che sono state di oltre 18.000 piante con 407 località. Di fatto quasi tutte le località del municipio sono state oggetto di controllo, perché se non erro il municipio 9 ha 466 località e 407 sono state oggetto di controllo, quindi un controllo di fatto molto esteso. Questo per certi versi anche a conferma di quello che si diceva prima, che in effetti il municipio 9 ha una, è articolato in molte località e in proporzione direi in più località rispetto ad altri municipi. Poi altri dati che possono essere utili, comunque quelli sono gli alberi sottoposti invece alle VTA, che sono i controlli di stabilità ordinari, che sono 4.274, VTA sono le 635, quelle programmate, le classi D da eseguire ad oggi sono 48. Sì, ho quasi terminato di fatto. E qui sono alcune diciamo classi D da eseguire, ne avrete sentito parlare, sono le piante che vanno abbattute in occasione dell'evento meteo. Non abbiamo avuto schianti di classi D, se non adesso veramente la larga parte delle piante perse sono piante di fatto sane, anzi direi la quasi totalità. Poi veramente non la ricordiamo una classe D che si è schiantata in occasione dell'evento meteo, normalmente perché è una pianta ormai persa e quindi che non ha prodotto una grande resistenza. Completo con qualche informazione che può essere anche utile per il momento. Questo è un dato, giusto lo segnalo, le piante morte nel municipio 9 che ho perse o abbattute o schiantate per lo più sono piante non giovani, perché se vedete la slide proiettata per l'83%, solo per il 17% sono neoimpianti, per l'83% sono piante o tra i 14 e i 15 anni o oltre i 16 anni se la seconda e la terza categoria. Sì, adesso la seconda e la terza la terza e la quarta categoria si possono accorpare? No, queste sono delle piante, non del 25 luglio, queste sono le piante nell'ambito della durata del nostro incarico, possiamo prendere a riferimento anche l'ultimo triennio solamente. Adesso noi ci occupiamo dell'attività in effetti dal 2017, però se prendiamo il contratto in corso che termina il 31 di dicembre è dal 2021. Se prendiamo questo triennio, quasi triennio, non è un triennio completo, e prendiamo le piante perse vuol dire morte per siccità, morte per, chiamiamole cause naturali, morte perché da evento meteo, la larga parte delle piante noi le classifichiamo in quattro categorie. I neoimpianti vuol dire piante piantate negli ultimi tre anni, sono il 17%, mentre le piante, poi ci sono le piante che possiamo considerare ancora giovani, piantate negli ultimi 15 anni, sono il 24%, invece le piante cosiddette molto adulte, non solo adulte, quindi piantate da oltre 16 anni, e in alcuni casi anche da oltre 30, rappresentano oltre il 50% delle piante morte. Questo vuol dire che il patrimonio è un patrimonio in termini di età?
La base di Merkel. Scusate, facciamo finire, capogruppo Salon, facciamo finire, poi c'è il tempo per i consiglieri per fare le domande.
Comunque poi penso di aver capito la domanda. Il patrimonio del municipio è 26.000 piante, le piante morte, che è un dato diciamo che è dinamico perché non è un dato, diciamo sono poco oltre 2.000 in questa misurazione qui. Abbiamo piantumazioni che sono le piantumazioni in corso nella stagione in corso che è iniziata nel mese di novembre, previste per la stagione in corso, vuol dire tra novembre e la metà di marzo del 2024, sono 907 al momento, poi sarà qualcuna di più. Questo prevede solo interventi di sostituzione, quindi non sono, a questi vanno aggiunti gli interventi che possono essere di manutenzione straordinaria, quindi nuove piantumazioni o interventi che non ricadono nell'ambito del contratto di Global Service, che possono essere interventi di terzi fatti sempre sotto la regia dell'amministrazione, ma per opere di urbanizzazione, per fare un esempio. Quindi il numero delle piante piantate è senz'altro più alto, ma quelle che ci riguardano come manutenzione ordinaria al momento sono 907. Altri interventi in corso sono gli abbattimenti che dobbiamo completare entro la fine dell'anno, che sono 654, e con questo ad oggi terminiamo, ipotizzando che non muoia nessun'altra pianta, quindi è un saldo ad oggi, terminiamo, non dovremmo avere più piante morte, quindi questo è il numero, chiude le piante complessivamente morte, comprensive delle classi D. Poi ci sono gli interventi di potatura che li abbiamo divisi in due diciamo, sezioni temporali della stagione in corso, che sono interventi fino al 31 dicembre che sono 380 e 569, adesso perché torna un numero che è 949, poi saranno 10 più, 10 meno, quindi non, adesso il numero è preciso, ma poi ci sono sempre delle variazioni in fase esecutiva, che sono gli interventi che vanno da gennaio a marzo, perché la stagione, adesso c'è questo spartiacque che è il 31 dicembre, perché il contratto in corso scade il 31 dicembre, naturalmente i programmi che vengono definiti tengono conto di tutta la stagione. Poi io terminerei qui, ho portato degli altri dati che lascio a disposizione, che sono gli interventi di manutenzione straordinaria, le segnalazioni che riceviamo, gli impianti di irrigazione che sono funzionanti, che nella stagione in corso sono aumentati di non poco, perché sono andati da 68 a 91, quindi c'è stato un investimento negli impianti di irrigazione nella stagione 2023, prima diciamo tra il maggio e giugno. Io avrei terminato, grazie, mi sono un po' dilungato. Grazie mille.
Passerei ora agli interventi delle consigliere e dei consiglieri, quindi la presentazione la chiediamo e poi ve la mandiamo. Prego, consigliere Dolgetta.
Io spero che questa serata sia utile perché si possa mettere dei paletti precisi rispetto a quello che è la manutenzione del verde su tutto il territorio del Municipio 9. Se vado a prendere quello che ha detto l'assessora prima, facendo dei riferimenti alla mancata rimozione dell'erba, io credo che qualsiasi agronomo, e qui ne abbiamo uno, il dottor Giuliarelli, il quale ci può dare parere rispetto a quello che è l'affermazione dell'erba, anche se di mezzo metro, se è dentro il Parco Nord ci può stare, probabilmente può dare un effetto positivo, se invece sta su un'aiuola di poche decine di metri soffoca quello che è il manto che è sotto la quantità dell'erba, quindi questo dovrebbe essere rimosso perché non può mettere a rischio quella parte di giardino che deve supportare una grande quantità di erba che non lascia più sviluppare le radici sotto, e questo è un fatto acclarato, non è che parlo così per la rimozione delle foglie. La rimozione delle foglie dovrebbe essere sì compito di AMSA, però mi domando, lei assessore, si fa sentire da AMSA? Provate voi a suggerire ad AMSA di rimuovere le foglie nei spazi dove basta poco perché l'intero quartiere o l'intera piazza venga invasa dalle foglie, e la pulizia non sempre è idonea per la quantità delle foglie che vengono spostate dal vento. È un fatto naturale, ma se la naturalezza dice che le foglie cadono in un certo periodo, la rimozione dovrebbe essere fatta in quel periodo, non dopo un mese o due o tre. Quindi chi deve sollecitare AMSA? Io ci provo, molto spesso ci provo, le risposte non sono mai positive, perché la responsabilità è sempre di qualcun altro, e noi non capiamo, a volte il dottor Giuliarelli ne è testimone, continua a telefonargli, continua a dargli fastidio, continua a mandargli foto per dimostrare quello che dico, perché non sono fatti campati all'aria o inventati, e qualche volta mi attacco anche con il presidente della Commissione Verde, perché purtroppo le responsabilità che ha come presidente di commissione purtroppo non gli consentono nemmeno a lui di agire nei confronti di chi dovrebbe dargli risposte precise. Aggiungo un altro particolare: gli operatori di RVM, VR, mi scusi, non sempre sono rispettosi delle regole, perché o mi chiarite cortesemente se per contratto questa gente non deve rimuovere quello che viene frantumato, compresa la plastica, che va dappertutto, e che i cittadini o attività commerciali in prossimità di questi giardini si devono adeguare a pulirsi il marciapiede. Non è una cosa bella, nemmeno da pretenderla da parte di chi paga le tasse già, però se vuol vedere pulito davanti allo studio dentistico in Viale Stuzzani, via Arezzo, si deve pulire. Il dottore deve uscire e pulire, perché quelli dell'azienda non vogliono e non rimuovono. E attenzione, seppure viene detto, chiesto con garba, spesso ti aggrediscono, e questo dovrebbe essere qualcosa che non si può consentire a nessuno, che non solo non fa il proprio dovere, secondo il mio punto di vista, a meno che qualcuno ci dica che questi sono esenti da ogni responsabilità e che non rispondono a nessuno e quindi fanno quello che vogliono. Non può essere tollerato. La pulizia sulla città non ve la racconto io, basta andare nei quartieri, fatevi Viale Suzzani, cito Viale Suzzani perché è quella più prossima alla mia abitazione, al mio quartiere, al mio circondario, via Empoli, via Suzzani, via Ponale, la via Thomas Mann, no, cioè la via Fulvio Testo, il laterale di Fulvio Testo, partendo da via Ponale fino ad andare in giù verso la caserma dei carabinieri o la manifattura tabacchi. Cioè più volte e più volte ci sono accumuli di spazzatura, che siano foglie o altro, che sono indegni per una città come Milano. Aggiungo, noi cittadini di periferia credo che abbiamo gli stessi diritti di quelli che stanno all'isola, piuttosto che in Corso Como, piuttosto che in Piazza Duomo. Se così non è, ditecelo, perché sento parlare di cose tanto belle nei fatti, però non c'è un riscontro. Mi taccio, in uno scorcio di strada di 100 metri forse ci sono 9 piante ammalorate. lo chiedo al signore che ha parlato poc'anzi, le piante vanno rimosse entro questo periodo per poter essere ripiantumato ancora una volta entro questo periodo. Se noi quest'anno non facciamo la rimozione, mi fate capire come viene fatto la piantumazione a gennaio? Non è più possibile tecnicamente, a meno che non mandarlo domani mattina. Aggiungo un'altra cosa, un altro particolare. È vero la siccità, è vero il cambio del clima, è vero tutto. Non è vero che si vadano ad innaffiare gli alberi o i cespugli o le siepe il mese di agosto con il trattore, con il rimorchio dietro. È solo quando io ho provato a fargli le fotografie se ne sono andate. Anche queste credo di averle mandate al dottor Giuliarelli, il quale sicuramente testimonierà quanto sto dicendo. Io con questo avrei chiuso, avrei molto altro da dire, ma non voglio portare tempo ad altri. Invito e sarò, anzi, fate così cortesemente, lasciateci un recapito dove noi possiamo indirizzare i documenti fotografici per poter dimostrare tutti noi quanto è precaria la pulizia, quanto è precaria la manutenzione del verde, senza pensare solo al cambio climatico, all'evento che c'è stato a luglio, che è un evento, nessuno lo nega, ma non è possibile che da quell'evento non ne usciamo più e continuiamo a parlare di quell'evento lasciando lì ammucchiato e fermo altre cose che purtroppo non sono state fatte precedentemente.
Grazie consigliere Dolgetto, la parola al capogruppo Tripicchio.
Grazie a tutti, buonasera assessore, buonasera agli uffici che qui sono rappresentati. Inizio questi interventi innanzitutto esternando tutta la mia assoluta valutazione positiva rispetto all'azione degli uffici diretti dal dottor Sale e dal dottor Giuliarelli, sempre solerti nell'intervenire rispetto a quelle che sono situazioni ormai emergenziali che ci troviamo a segnalare quotidianamente. Ed è proprio questo il fatto che discutiamo, che ormai si pone all'attenzione, che ormai i fatti emergenziali in questa città sono diventati fatti cronici, caro assessore Grandi. La ringrazio per essersi finalmente palesata in questa assise dopo circa ormai quasi 5 mesi dalla richiesta di voler partecipare a questo consiglio. Io le dico, penso, come dico sempre, come ho già anche detto ad altri suoi colleghi assessori, penso che chi governa non deve in qualche modo sciorinare slogan, ma deve dare fatti e fatti concreti. Quella che è la situazione del verde, della situazione manutentiva rispetto a quelle che sono le sue deleghe sulla città di Milano e sul nostro municipio in particolare, ormai è sotto gli occhi di tutti. Perciò credo che venire qui e sciorinare l'enciclopedia delle giustificazioni non sia rispettoso, non tanto per quest'Aula che rappresenta i cittadini, ma soprattutto per i cittadini stessi. Ricordo che lei tra l'altro arriva da una mozione di sfiducia dalla quale è uscito indenne il Consiglio Comunale, dove però gli interventi della sua stessa maggioranza politica non sono stati affatto teneri, addirittura il capogruppo del suo partito si è astenuta dal votare una mozione di sfiducia, pertanto questa la dice lunga rispetto a quella che è la sua azione e quella che diciamo potrebbe essere appunto un'esecutività assai riduttiva rispetto al ruolo che ricopre. Tra l'altro io qui rispetto agli interventi che si sono susseguiti al suo intervento, solo il 17% delle piante morte dopo 3 anni dagli impianti, come se fosse un qualcosa di normale. Oltre 3 anni quante piante sono morte? Cioè, come se fosse normale che ci, come dire, ci riempiamo la bocca di slogan dicendo progetto foresta mia a destra, progetto foresta mia a sinistra, verde qua, verde là, la città green, i paladini del verde in tutto, quando lei qui questa sera insieme diciamo al suo staff annesso e connesso, viene qua a fare operazione di greenwashing. Questa è la, questa sera abbiamo avuto da queste prime battute l'emblema di quella che è, diciamo, la vostra azione amministrativa, dalla quale, ahimè, spero che da qui in avanti si possano in qualche modo risollevare le sorti rispetto a una gestione di città assai sufficiente, assai poco sufficiente, anzi direi disastrosa. Però le dico, vorrei concentrarmi su due, su un aspetto in particolare, appunto proprio a proposito degli abbandoni abusivi. Le chiedo quali sono le azioni di prevenzione che eventualmente state pensando, penserete nel prossimo futuro, magari nel futuro remoto, magari non so se rimarrete al governo per i prossimi, non so, per i prossimi 40-50 anni, quali azioni potrete eventualmente mettere in campo per quantomeno prevenire tutte quelle azioni appunto di teppismo urbano, quali soprattutto l'abbandono dei rifiuti, se non altro per fare qualche chiamata in meno al signor Salo, al signor Giugliarelli, ecco. E poi, a proposito della nuova ricicleria di cui parlava, volevo capire quali sono i tempi che sono previsti per la realizzazione di questa ricicleria e il luogo. La ringrazio.
Grazie capogruppo Tripicchio, la parola al consigliere Geraci. No, se...
tutti.
Scusi, volevo... consigliere Lasciarbo, si riprenoti perché l'ho erroneamente. Prego, prego, prego.
Allora, buonasera a tutti. Io volevo solo parlare col dottore della VR che dice che hanno aggiunto 13 agronomi per fare i controlli. Questo sempre per quello che è successo nel 25 luglio. Volevo far notare al dottore che noi qui in municipio, anche in commissione 3, abbiamo parlato più volte di alberi disastrati, secchi, che rischiavano di prendere fuoco già a giugno, con arie cani, con alberi che erano già mezzi caduti. Per cui vorrei dire, che cosa controllano questi agronomi? Poi volevo dire, quanti mezzi avete per mettere in bonifica gli alberi? Perché ci sono alberi secchi segnalati già da quasi un anno che sono ancora in piedi. Per cui vorrei sapere che cosa controllano questi 13 agronomi in più. Se poi avete 15 ispettori ma due mezzi che vanno in giro a fare manutenzione, allora ci siamo come risposte. E anche le foglie, se voi andate a fare un giro, via Veglia, via Fiuggi, ci sono i marciapiedi che sono indecorosi, che se solo piove un signore anziano scivola in un nanosecondo. Cioè, cosa si aspetta sempre per fare un po' di manutenzione? E qui mi taccio.
Grazie consigliere Geraci, la parola consigliera Scerbo.
Sì, buonasera a tutti, ringrazio tutti l'assessore e i rappresentanti di AMSA e dell'area verde e anche e soprattutto i responsabili AMSA della zona 9, Beretta e Sala. Io parto da un positivo, nel senso che gli operatori AMSA noto un grande impegno da parte loro, e questo, almeno mia opinione, è che c'è un passaggio frequente in molte vie, quantomeno nelle vie che conosco io, e questo devo ammetterlo e ringrazio, quasi giornaliero. Il problema che io ritengo sia enorme è quello dell'abbandono abusivo della spazzatura e anche della grande mobili, elettrodomestici. Questo è quello che dà degrado alla città, e non penso che sia solo AMSA che se ne debba occupare, ma sia un problema da affrontare proprio a livello di amministrazione comunale e capire meglio come affrontarlo. Una domanda invece che ho da fare all'assessore, penso, sul ritiro della spazzatura in orari che sono, diciamo, che aumentano il traffico, cioè dalle 8 del mattino alle 10. Volevo capire se era possibile anticipare, so che è una domanda alla scoperta dell'acqua calda, però se siamo attenti all'inquinamento, all'intasamento delle vie, ritirare la spazzatura in questi orari peggiora tantissimo il traffico e secondo me si potrebbe fare qualcosa di meglio, insomma. E poi un'altra cosa che ho notato invece di un peggioramento nel ritiro dei degli ingombranti prenotati. Allora, mi è capitato ultimamente di avere a che fare con cittadini che si lamentavano di aver prenotato il ritiro AMSA che non era passato nell'orario concordato. Allora, volevo capire se era, non so, ecco, se ci sono problematiche di organizzazione, perché non è il primo e il secondo, più cittadini hanno lamentato questa cosa. E un'ultima cosa, appunto, rispetto ai cestini della spazzatura, che per evitare, mi sembra un fenomeno abbastanza diffuso, che per evitare l'abbandono dei rifiuti abusivo i cestini siano stati ridotti quantomeno in alcune vie, anche lì sono segnalazioni dei cittadini. Allora è vero che per togliere un problema non si può però cioè risolverlo in questo modo, quindi e anche il cestino, il nuovo cestino, così come è stato ideato, quello per evitare che vengano depositati sacchetti dentro, non sta sortendo un grande effetto, ecco, ma penso che ve ne siate raccolti tutti, ecco, vabbè. Io ho finito, grazie.
Grazie consigliera Sciarbo, prego capogruppo Lardieri.
Buonasera a tutti, voglio salutare lo staff maggiore dell'AMSA, del Verde e della VR. Ci conosciamo bene con tutti, abbiamo lavorato bene 5 anni, avrò rotto le scatole in quei 5 anni, adesso non è che voglio rompere e cominciare adesso, ma un po' d'analisi, forse sono uno di quelli che il contratto dell'AMSA e del Verde, pur essendo molto ma molto corposo, io l'ho letti tutti e due, tutto. Ecco, e allora con AVR e con anche gli altri che erano presenti, mi ricordo quando iniziarono con 2 tagliaerba che neanche nel mio giardino, ne bruciarono 3 solo sulla collina dei ciliegi, poi piano piano cominciamo a lavorare bene insieme, prima non conoscevano il territorio, lavoravano nel parco qui, poi andavano a Bicocca, poi tornavano a Dergo, poi andavano praticamente a 10 metri. Però io non dico, giustamente, come lo dicevo prima, lo dico anche adesso, quando si prendono gli appalti la prima cosa si fa, si conosce il territorio. Quindi questo che cosa ha comportato? Che dopo neanche 3 anni già si era parlato che tutto doveva essere appaltato a MM. Questo MM ha comportato uno scivolamento, perché si era arrivato a un livello che si lavorava bene insieme. Sembra che l'abbiamo detto anche in alcune riunioni, no? All'inizio, che ero molto critico, poi avevamo raggiunto un buon livello. È andato scemando verso l'ultimo anno, penultimo anno. Adesso io mi chiedo, con tutti i numeri che voi mi potete dare, perché sfido chiunque che si metta a contare quanti alberi ci sono, però come dico sempre, i politici devono dare soluzioni, perché l'analisi la fa anche la mia portinaia. Perché dice è sporco, mi interessa chi lo deve fare, come lo deve fare, ma è sporco. La stessa cosa dice, se noi già andiamo, ci spostiamo semplicemente qua dentro, sia in questo parco, ma in Lancetti, Stelvio, quante piante sono morte? Allora, siepi secche proprio, poi io sono stato molto critico, l'ho detto tranquillamente anche al sindaco, su quella delibera sindacale, sull'ordinanza sindacale che non andava fatta, perché a Milano l'acqua c'era, si pompava la sera fuori perché la falda era alta ed è al punto circa del 1900, quindi l'acqua a Milano c'era, addirittura nei condomini sono seccate tante di quelle piante perché c'era il penale se si bagnavano le piante, quindi questo è stato un altro vulnus. Adesso io mi chiedo, sui giornali, io non voglio credere ai giornali, non ho mai creduto ai giornali, mi attengo sempre ai fatti, parlavano di gare impostate male, per questo perse e quindi si è perso del tempo con l'AMSA e con le ditte che lavorano nel verde. Quando c'è di vero, io preferisco che l'assessore me lo dica piuttosto che leggere sul giornale, ripeto, non perché non mi fido ai giornali, ma i giornali fanno il loro lavoro, ma non sono quelli deputati. Adesso AMM andrà, non andrà, quando andrà, quanti rilievi sono stati fatti alle società dai tecnici del verde, che sono convinto ce ne siano molti, quanti alberi che non sono stati piantumati e quante lavorazioni non sono state fatte, così come con AMSA. Questo anno e mezzo noi abbiamo avuto sempre, l'ho sempre detto, l'ho dichiarato e l'ho constatato oltre che dichiararlo, l'AMSA era un'eccellenza. Adesso mi dispiace, l'ho detto anche a loro quando li ho incontrati, che i cittadini stanno perdendo quella percezione di eccellenza, ed è un peccato, perché una società che è arrivata a un livello così alto che quando si parlava di AMSA non c'era un cittadino che ne parlasse male. Oggi questa azienda, che lavora comunque, fa quello che può, ma con un contratto che è stato ponte per 2 anni, c'è qualcosa che non va, perché hanno dovuto fare il minimo indispensabile, ci hanno perso anche loro come immagine, e questo non va bene, perché noi diciamolo, l'ha detto l'assessore, e quindi ripetiamolo, l'AMSA non è più una partecipata del Comune di Milano, interna, non è più interna al Comune di Milano, partecipata ma non interna, quindi è stata trattata come esterna e per questo è dovuto fare la gara, questa era la motivazione. Però la gara poi da un anno e mezzo è stata appena assegnata, ma non mi risulta che sia definitivo, perché non è passato, se non sbaglio, ancora il tempo necessario per i ricorsi, che ci potrebbe essere un ulteriore ricorso, quindi delle mancanze ci sono state. Io ho solo 5 minuti, posso dire tantissime cose, ma non ne ho molte, quindi
stasera sarò lasso nell'interromperla, quindi vado avanti senza abusare della pazienza.
No, io non abuso,
l'occasione della presenza dell'assessore
non abuso mai,
consente estendere le tempistiche.
Ho sempre avuto un ottimo rapporto con l'assessore, abbiamo, l'ho detto anche prima, coordinato insieme una Green Week del 2019, quindi nessun problema, sono del campo, quindi la pensiamo su molte cose allo stesso modo, non certo sull'operatività ho qualcosa da dire, sono un pochettino, chi mi ha conosciuto, sono abituato a risolvere i problemi, quindi io più che criticare voglio delle soluzioni, che voi mi prospettiate delle soluzioni e noi diamo delle soluzioni, perché ripeto, non sono qui a lamentarmi, io voglio che ai cittadini venga servito e venga dato, offerto un servizio che viene pagato, ritornare di eccellenza, e me lo auguro e lo spero con l'AMSA, me lo auguro e lo spero con un settore a me molto caro, perché con il responsabile, con il dottor Giuliarelli, con il dottor Pascale, con la dirigente siamo stati sempre molto d'accordo e abbiamo trovato sempre delle intese straordinarie, perché amiamo il verde, quindi poiché amiamo il verde cerchiamo di dare delle soluzioni, voi fate il vostro lavoro. Pensate, io non mi permetto di dire che lo fate male, però c'è da migliorare, ve lo dicevo prima, ve lo dico adesso, non si può andare avanti così. Poi quando io sono andato a leggermi il contratto e nel contratto non c'era scritto che dove dovevate raccogliere l'erba sui marciapiedi, è una cosa indecorosa, ma è rimasta sempre la stessa cosa, viene tagliata specialmente quando è bagnato per la strada e diventa pericoloso specialmente per persone anziane, però giustamente nel contratto non c'è scritto che dovete raccoglierla, quando era sminuzzata nel vecchio contratto c'era scritto che doveva essere finissima, altrimenti dicendo, andava raccolta, in questo non c'era scritto e quindi non l'avete mai fatto, non lo facevate e non lo fate neanche adesso. Adesso andiamo sul concreto però, per queste piante morte mi avete fatto e mi avete mostrato un numero, la causa. Allora, dei colleghi, se hanno studiato qualche tempo fa, agronomi colleghi, mi permetto di dire, visto che con Giuliarelli abbiamo studiato la stessa medesima università, ditemi la motivazione, perché in base a quello e per come sono morte, beh, io dico sempre che dai rifiuti capisco chi ci abita. A Milano il mese d'estate, ad agosto, io sapevo il quartiere che non era andato in ferie, andavamo in Bovisa o a Dergano e erano sempre i cestini pieni, gli altri quartieri erano vuoti, vuol dire che lì c'era più gente. Quindi come li capisco dai rifiuti chi c'è, come si comporta, io capisco dalle motivazioni che mi vengono dette, perché sono rami che si sono spezzati, mancanza di manutenzione, potatura, sono alberi che sono morti all'interno, anche se apparentemente, perché molti pensano che guardano l'albero sembra sano e non sanno che dentro può essere già morto. Qual è la motivazione? Questi alberelli nuovi che sono stati messi a dimora da poco sono morti perché non erano adatti, perché sono stati piantumati male, perché non hanno avuto l'irrigazione? Perché poi io dico sempre che il giallo-verde, ci hanno fatto pure un governo e non ha funzionato, il verde dovrebbe rimanere verde, e poiché quando si fanno i parchi, si fanno le ampie aree verdi, non si fa l'irrigazione perché costa troppo e perché si dice che la rompono, diventano subito gialli, quindi il verde non esiste più. Quindi se voi mi date un pochettino di spiegazioni e mi prospettate degli interventi, dei miglioramenti, perché su alcuni interventi che non facevate, poi soltanto dopo qualche suggerimento l'intervento è stato fatto, però è mancata qualche altra cosa che avevate nell'ordine di lavoro ma non l'avete fatto. Perché queste mancanze? Perché dove lavoravo prima c'erano delle ditte che alcune operazioni rendono talmente poco che è preferibile pagare la multa piuttosto che farle. Che questa è la motivazione? Ecco, io vorrei andare un po' sul concreto ed essere realisti e concreti, non voglio mettere nessuno sulla graticola, ma vorrei un pochettino di sostanza e di suggerimenti per il futuro, perché domani vi richiameremo qui e poi quello che dite lo voglio vedere. Grazie, scusate.
Grazie Capogruppo Quartieri. Consigliere Dolgetta, le rilascio la parola per un'integrazione breve. Aspetti.
Vale. Questa richiesta l'avevo già avanzata in un paio di occasioni, che sarebbe rivolta ad AMSA e anche all'assessora. Siccome sono stati messi tutti i cestelli nuovi fino ad Affori, fino ad arrivare al cimitero di Bruzzano, è stata lasciata fuori e non si capisce perché tutta la zona di Niguarda e zona limitrofe che va verso la fine della città. Molti di quei contenitori esistenti in alcuni casi sono veramente usurati, tanto che ho mandato delle foto a un collaboratore, uno dei dirigenti di AMS, il quale ha provveduto a sostituirlo. Perché non si possono sostituire tutti quelli che mancano in quei quartieri di cui vi sto parlando, che è la periferia nord, ovviamente, cortesemente? E poi volevo chiedere, visto che in via Pedrone la ricicleria alcune cose non le riceve più, non si possono più lasciare alcune cose, per cui non è un rischio che corriamo perché quello che arriva in ricicleria non trova dove depositare la sua mercanzia, poi però si sposta a 20 metri e ce la lascia lì sul lato sinistro della ricicleria. Ecco, anche su questo, se fosse possibile un ravvedimento, per esempio le gomme, se non vado errato, non le ritirano più. Chiedo scusa, vi ringrazio, spero di vedere presto in tutta la zona 9, in fondo alla zona, anche i nuovi bidoni che sono stati messi un po' dappertutto.
Grazie, consigliere Dolgetta, la parola. Credo ci fosse il consigliere capogruppo Vena prima. No, ho sbagliato io, abbiamo cincischiato. Credo che si fosse prenotato prima il capogruppo Vena. Allora, se c'era prima il capogruppo Salomon, prego capogruppo Salomon.
Grazie per la presentazione, abbiamo visto una presentazione con dei numeri e penso che solo sui numeri si può ragionare, perché se non ragioniamo sui numeri rischiamo di confondere, come dire, le nostre impressioni o idee personali con quella che è la realtà. E quindi grazie per la presentazione vista, che spero sia, che verrà poi immagino fatta circolare al Consiglio. E dunque, una domanda non sui numeri, di chiarimento: la rimozione di ciò che è resti di rami caduti, alberi abbattuti per sicurezza, per urgenza, qualunque cosa, quindi la rimozione delle ramaglie dai parchi, ramaglie, non parlo di foglie in questo momento, di che è competenza? Questa è una domanda puntuale legata a una segnalazione. Allora, esistono dei luoghi, soprattutto nei parchi di periferia, io qui vorrei parlare soprattutto dei parchi di periferia questa sera, e faccio anche dei nomi, sto parlando in questo momento ad esempio dei giardini di Via Pedroni, un parco molto bello ma anche un po' dimenticato, dico, dalla città, dove sono presenti una fascia di ramaglie, sono presenti da mesi. Ecco, io penso, e questo perché ho sentito una grande voglia di migliorare nella presentazione che ho visto, e mi sembra una cosa molto positiva, e siamo qua, immagino, tutti a chiedere un forte cambio di passo, un forte miglioramento sulla concretezza del verde del nostro municipio. Allora, questo esempio di questo fascione molto grande in via Pedroni, a circa 15 metri dalla strada, quindi sotto gli occhi di ogni cittadino che passa, spesso per andare alla ricicleria, ecco, io penso che queste siano le cose che non debbano esserci, proprio non debbano esserci, perché anche banalmente un albero secco per terra che rimane lì è questo sintomo di degrado, e il degrado non solo chiama degrado, in questo caso no, nei rifiuti degrado chiama degrado, e quindi non mi associo a quello che abbiamo notato, ma io voglio parlare solo di verde, di rifiuti hanno parlato molti colleghi in modo molto puntuale. E penso che questa sia una cosa su cui bisogna fare un grande sforzo. Esiste una macchina di controllo del verde, lo sapevamo, ma l'abbiamo appreso. Questa macchina di controllo del verde non deve più in futuro tollerare che in qualunque area, che sia visibile o meno visibile del verde pubblico, ci siano queste cose. Ok? Chiudo. Passiamo ai numeri. Io questa sera ho sentito numeri che avevo un po' già in mente, ma molto confermati, quindi circa 2000 alberi, diciamo, morti per varie ragioni e cause. La tempesta del 25 luglio è stata in realtà la più piccola, se non sbaglio, però voi avrete il dato, non ce l'aveva anticipato il dottor Giuliarelli a settembre, noi siamo stati colpiti, se non sbaglio, per un centinaio di piante nel municipio, forse poco più, quindi poca cosa, meno del 10% di quei 2000 alberi morti. In parole povere, qui stiamo parlando, detta terra a terra, degli alberi secchi, degli alberi che si sono seccati nella stagione nel 22, che dicono i dati meteorologici di Milano, è stata la stagione con meno piogge degli ultimi, se non sbaglio, 50 anni, ma forse anche secolo. Quindi c'è stata una moria di alberi, ovviamente degli alberi, i dati che ho visto sembrerebbe che non sono morti gli alberi di fresca piantumazione, l'impressione da osservatore mi stupisce un po' quel dato, ma non importa, sono morti tanti alberi e
tutti, diciamo, per farla breve, prima del 25 luglio, che metterei come spartiacque. Benissimo, allora, quindi vuol dire, se ho capito quei dati, che 2000 alberi sono morti, che questa, facciamola così, il 24 luglio, per fare una data, ok, c'erano in giro 2000 alberi morti. Mi è sembrato di capire, ma qui chiedo i numeri, se di questi 2000 alberi, quanti sono già stati espiantati, quanti si vogliono espiantare da qui a fine anno, o ditemi voi qual è il limite che vi date, e prima domanda, seconda domanda, il ripianto, quanti sono stati ripiantati, quanti se ne vogliono ripiantare, perché credo che il principio sia quello di un albero morto viene sostituito. Ecco, su questo chiederei all'assessora Grandi se il principio è sempre valido. Un albero morto di morte naturale o di morte provocata dall'uomo, ma non per cattiveria, per necessità, eccetera, deve essere sostituito. Questo viene sostituito. Quindi l'osservazione, e ne avevamo parlato con il dottor Giuliarelli in una commissione di settembre, era che ci fossero stati una grave carenza nella fase di espianto degli alberi morti nella primavera, nell'inverno primavera 22-23, e quindi di conseguenza non era ripartito, cioè doveva ripartire adesso una piantumazione. Questo lo dico, vi do dei segnali positivi, ad esempio ho voluto questa sera controllare un giardino che per il nostro municipio è un giardino molto critico, il giardino di Piazzale Maciachini, veramente un luogo non così periferico ma estremamente periferico, estremamente con grossi problemi, proprio potrebbe essere l'estrema periferia anche se c'è la metro ed è qua dietro. Ecco, ho notato che, buona notizia, che sono stati tolti alcuni, non tutti, gli alberi morti che erano lì da almeno un anno e mezzo. Questo vorrei sapere, se quindi il Comune di Milano ha intenzione di togliere tutti questi alberi morti, e lì torniamo al fatto che l'albero morto è degrado, comunque vada, per i cittadini, e se abbia o meno intenzione di sostituirli con alberi, stessa specie, non stessa specie, poco importa, ma con alberi. Quindi questa è la mia domanda. Poi la sostituzione di quei 100-150 alberi caduti durante l'evento del 25 luglio nel nostro municipio credo che sia proprio l'ultimo dei problemi, perché sono pochissimi rispetto alla mole degli alberi, diciamo, che purtroppo non ce l'hanno fatta nella grande siccità del 22. Grazie.
Grazie capogruppo Salamo, la parola al capogruppo Vena.
Ok, grazie. Grazie Presidente, buonasera, grazie a tutti gli intervenuti, all'assessore, ai tecnici e ai dirigenti, amministratore, ho sentito poco fa, che sono qui presenti. Grazie per i numeri, per i dati che abbiamo visto, è chiaro che sono importanti soprattutto per quello che si deve fare, cioè si parte da questi dati, dai 2000 purtroppo alberi morti nei 3 anni, mi conferma questo dato, che quindi non sia nell'ultimo anno ma sia nei 3 anni, purtroppo, dico purtroppo, sono comunque tanti, per fortuna non sono in quest'anno. I numeri poi io che mi sono segnato quindi danno anche l'idea. L'obiettivo, chiedo conferma, è che si vuole andare a completare gli interventi di sostituzione per un totale di 907 piante e quindi ne mancano 654 circa abbattimenti da completare entro la fine dell'anno, che credo che poi siano poi anche di sostituzione.
Scusate, solo sì, poi io, sì, no, sì, perché così poi la risposta la facciamo okay, a microfono no, no, e la, chiedo, la poi, immagazziniamo poi per... ufficialmente.
Ok, al di là dei numeri, ho sentito ed è molto molto interessante il discorso della nuova, la parte della nuova ricicleria come struttura nuova nel municipio 9, ma del nuovo modo di approcciare alla ricicleria, perché ho sentito del centro di riuso. Il riuso è una delle nostre battaglie, delle battaglie del movimento di cui faccio parte, e avere dei centri che permettano il riuso, che diano la possibilità in un modo anche gestito e controllato dall'amministrazione pubblica, è sicuramente una bella novità, ecco, per me è molto interessante. Sul discorso nuove modalità di piano verde, ecco, vorrei anche lì capire un po' se prediligere siepi, arbusti e quindi al posto degli alberi ad alto fusto, se vengano valutati anche gli impatti relativi all'ossigeno che forniscono gli alberi di un certo, di una certa, immagino di sì, però è chiaro, di una certa dimensione, perché ne abbiamo bisogno. C'è anche un discorso di inquinamento che alcuni alcuni alberi chiaramente riescono a mitigare. L'altra cosa che mi era appuntato è il discorso del terreno. Sì, siamo molto contenti sulla qualità del terreno che si trova sotto gli alberi, sotto il verde nella città di Milano. Aggiungo anche il terreno che viene abusato talvolta dai gestori che hanno avuto le autorizzazioni a utilizzare magari il marciapiede con i tavolini, i vari dehors, eccetera, perché abbiamo avuto delle situazioni un po', fra virgolette, critiche, pulizia dello spazio sul marciapiede con inquinanti che è andata a impattare sugli alberi nel viale. È capitato, noi i commissari con consiglieri qui presenti ricordano un po' di interventi anche di cittadini e ne abbiamo parlato, quindi sì, qualità del terreno e attenzione anche a chi ha un utilizzo lì vicino. È capitato anche, e il presidente Salomon me lo ricordava un anno fa, di qualcuno che ha abusato andando a porre attorno agli alberi della sabbia, non si sa se è autorizzato o meno, e ha messo il tavolino con le sedie e così via dicendo. Ultimo e concludo, qui in Municipio 9 ci sono dei discorsi che vado a chiudere. Ci sono dei discorsi che in futuro spero vadano a impattare positivamente sul verde di questa città, perché ci sono almeno due grossi parchi che stanno per che spero a breve andranno a impattare positivamente. Uno è il parco che si prevede di costruire, è un bel termine, nello scalo Farini. L'altro è il parco della Goccia, che andremo, spero, che questa città andrà a ereditare abbiamo dei dubbi, cioè nel senso che non sappiamo come andrà, in questo momento in un'area privata, vorrei sapere se la presa in carico come verrà fatta, però è un discorso là da venire. Grazie.
Grazie capogruppo Vena. Capogruppo Tripicchio, nella mia gentilezza estrema ne lascio un minuto. Possete prenotare, perché sennò...
La ringrazio per la sua gentilezza.
Approfitto del minuto di bonus che ho lasciato nel mio intervento precedente solo per chiedere due chiarimenti puntuali proprio su AMSA. Primo punto, vorrei capire se vi è un nesso di casualità o di causalità, se negli ultimi anni abbiamo visto alcuni disservizi, parliamo di servizi dati da attività ordinaria da parte di AMSA solo in alcuni periodi, cioè ai cittadini dobbiamo prospettare che nelle prossime festività natalizie vi siano inefficienze rispetto a quella che è l'attività di pulizia strada, il ritiro, come è successo già l'anno scorso, piuttosto come è successo nel periodo agostano? E se sì, come mai? Poi, secondo punto, riguarda la ricicleria. Il mio pensiero va in particolare alla ricicleria Pedroni, no? Dove chiedo come mai è vietato poter accedervi pedonalmente e non magari con un monopattino. Mi è capitato più volte vedere gente che è arrivata lì a piedi con una cassetta o con uno scatolone, non l'hanno fatta entrare dicendo che sarebbero dovuti andare in ricicleria con un'auto oppure con una bici oppure con un monopattino. Ecco, come mai c'è questa regola e se è il caso magari di poterla cambiare. E poi a proposito di riciclerie, pensate per poter ritirare alcuni materiali magari ancora oggi non contemplati nelle riciclerie, che però sono materiali relativamente nuovi che ormai si tendono a smaltire, se è previsto ad esempio anche il ritiro per quanto riguarda le macerie di cartongesso, perché vediamo che sono sempre più oggetto di abbandono e abbiamo capito come mai, perché le riciclerie appunto non le ricevono. Grazie.
Grazie, prego capogruppo Todaro che è l'ultimo intervento, prego.
L'ultimo, non il meno importante. Grazie Presidente. Allora io volevo intanto ringraziare i tecnici di essere qua, oltre all'assessore chiaramente, e per il loro lavoro e per l'impegno comunque che profondono da Beretta, Simoncini, Viganò, insomma, che conosciamo ormai da qualche consigliatura e che, scusate gli altri, magari non ricordo i nomi, ma vi ringrazio per essere qui intanto, no? E anche all'assessore che ho conosciuto anch'io nei 5 anni precedenti. E spero che vada a regime proprio questo coordinamento temporale che lei ha, che l'assessore ha, come dire, ha presagito, in un certo senso ha detto che spererà, insomma, insieme a tutti noi che avvenga questo coordinamento tra AMSA e Manutentori del Verde, no? Per agire allo stesso tempo e per la raccolta di questi che il Salomon chiamava un termine le ramaglie, che le ramaglie che così mi giungeva nuova, ma nel frattempo che aspettiamo questo coordinamento, io vedo che i nostri quartieri, soprattutto quelli più periferici, soffrono fondamentalmente di stasera è venuto fuori, no? In maniera chiara da varie voci. E soffrono di due problematiche fondamentali: l'abbandono dei rifiuti sconsiderato, e per cui dal mio punto di vista non basta soltanto la, se vogliamo chiamare così, la prevenzione soft, e dal mio punto di vista è senza il controllo, è una battaglia che tra l'altro abbiamo fatto col presidente Lardieri, ex presidente e già presidente Lardieri, sull'intervento non solo preventivo ma anche quindi culturale, ma anche quello della, in un certo qual modo, di controllo da parte della polizia locale. Quindi secondo me questa sera è accanto a manca un attore fondamentale, che è la polizia locale, il controllo del degrado, il controllo di chi abbandona i rifiuti, il controllo di chi crea questo degrado, perché se i vari Beretta e tutti quanti rispondono in maniera puntuale alla raccolta dei rifiuti, almeno quelle che facciamo noi consiglieri come richieste, a voglia, cioè loro è una lotta contro un gigante, perché i giganti sono tantissimi sul territorio milanese, e l'abbandono dei rifiuti dal mio punto di vista sempre non viene combattuto in maniera adeguata, perché accanto alla prevenzione, alla cultura della legalità, alla cultura del bello, alla cultura dell'antidegrado, ci deve essere mio malgrado, ci deve essere quella della repressione amministrativa, della multa. La polizia locale non può intanto non la vediamo mai, non si parla mai di chi non c'è, ho capito, mi hanno denunciato tante volte questa cosa, evidentemente qua sì che è una scelta politica, no? Questa non è una scelta dei tecnici, no? Ma è una scelta politica bella e buona che va fatta, evidentemente questa giunta, questa consigliatura comunale e forse anche quello municipale in certo qual modo per competenza non ha il sentore che possa essere importante. Dal mio punto di vista volevo esprimere questa mia preoccupazione. E poi c'è la mancata maledetta raccolta di queste foglie, delle foglie nei vialetti e nei parchetti, perché se è vero che cioè una volta cadute le foglie l'assessore diceva sì, va raccolta sui vialetti, ma anche le foglie che cadono nel parco, nell'area verde limitrofa, non è che si incollano al terreno. È vero che non siamo a Genova, quindi non c'è un vento pazzesco, ma quelle foglie finiscono nei vialetti. I vialetti, appena piove, vengono percorsi dagli anziani in particolare, ma non solo, e quindi ci sono i vari Todaro e i vari anziani, Todaro io, nel senso che anche meno anziani, che scivolano, cadono, e quindi questo penso possa essere un problema anch'esso di degrado. E da questo in maniera indiscriminata del municipio, da via Pola a via Forni, dal parchetto, dal tratto stradale del marciapiede che non ha un grande parco, anzi non ha il parco, zona via Pola, Taramelli eccetera, al quartiere Comasina. E poi poi c'è anche il discorso della rimozione degli alberi secchi di cui abbiamo discusso ampiamente stasera. È venuta in parte, ma ad esempio un parchetto che c'è in via Comasina, così vicino dove abito, che ha una triplice funzione di area cani estemporanea, di filtro verde perché c'è la Milano Meda, e anche di area verde anche se piccola, e purtroppo ricadiamo, secondo me, spesso, anche a me sembra strano, il 17% degli alberelli piantati due anni prima, che per esempio in questo parchetto in maniera molto orientativa, Giuliarelli mi perdonerà, di 30 alberi una quindicina sono seccati, e non c'era in quel caso non c'è un sistema irriguo, e quindi probabilmente rientrano in maniera sciagurata dentro quella percentuale del 17%. Volevo poi dire, quindi questi alberi, ci auguriamo, stasera abbiamo avuto la certezza probabilmente che, una certezza probabilmente, bellissima questa, e quindi che vengano ripiantumati quelli seccati, e anche i tutori intorno, perché molti alberi sono stati portati via e i tutori sono rimasti lì, quindi non so se ci vuole un bando apposta per togliere questi tutori, che comunque fanno insieme al resto degrado. In ultima analisi, il discorso della depavimentazione, ne sentiamo parlare, io ne sento parlare almeno da 10 anni, no? Abbiamo raccolto varie volte in municipio, nella scorsa consigliatura, se ricorderanno il presente indovino è Motta, in particolare, e abbiamo raccolto anche le aree, cioè le zone dove il municipio avrebbe piacere che si depavimentasse per creare appunto più verde, magari per piantare questi alberi. Poi qualcuno mi dirà, quei milioni di alberi che devono essere piantati da parte del sindaco Sala, non sento più parlare, evidentemente sono io che non mi informo, e mi veniva suggerito, quindi su questo punto volevo sapere se si ha un inizio, se c'è un inizio di questa depavimentazione, nel senso se c'è una programmazione di depavimentazione. Questo non l'ho capito, sicuramente l'assessore potrà renderci edotti su questo. E mi aveva suggerito anche un discorso che spesso viene sottovalutato, grazie, quello di alcune aree anche vicine, anzi nei parchi, aree vicine a marciapiedi, dove gli autobloccanti, il cittadino, immagino che voi abbiate capito qual è il cittadino che me l'ha suggerito, vengono divelti questi autobloccanti dagli alberi, dalla radice degli alberi, creando appunto un pericolo di inciampo per sempre per gli utenti, anche nei parcheggi, no, vicino ai limitrofi dei parcheggi di questi parchi, penso per esempio a Villa Litta. E basta, io vi ringrazio comunque tanto di essere qua, perché ne stiamo parlando, stiamo cercando, io sono sicuro che tutti quanti, noi e voi i tecnici, secondo me non ne hanno bisogno, però non è una leccata, nel senso che secondo me veramente fanno veramente il massimo per poter come dire, adempiere a quello che è la qualità della vita che abbiamo nella città. E secondo me, dal punto di vista, e chiudo, della giunta, chiaramente non è che accetteranno questo suggerimento, vanno valutate anche altre situazioni, come quello per esempio della polizia locale, ripeto, che dovrebbe uscire fuori dagli uffici e verificare chi abbandona veramente questi rifiuti. Grazie.
Grazie, prego capogruppo Bettoli.
Sì, grazie, e anch'io mi associo quindi ai ringraziamenti all'assessora che è venuta quindi a trovarci questa sera, e anche ai tecnici quindi che l'accompagnano. Allora, io volevo andare velocemente su tre punti. Uno me l'ha bruciato proprio Todaro in questo momento, che è quello della depavimentazione, no? E mi associo quindi alla sua richiesta. Vorrei solamente segnalare che abbiamo verificato che sono iniziate comunque nel nostro municipio questi lavori in via d'Avelate, dove c'era un'ampia area diciamo di parcheggio, voglio dire, dove c'erano, chi conosce la zona di Niguarda, c'erano questi questa parte, insomma, no? Tra l'altro neanche tanto un grosso parcheggio, neanche tanto utilizzato, devo dire, se non di fronte a dei capannoni, no? Un'area diciamo semi-industriale. Ecco, lì i lavori sono iniziati, cioè, non sono ancora finiti, dovevano finire qualche mese fa, però è un buon inizio. So che poi c'è stato anche nell'area del parchetto di Piazza Maciachini, Parco Villani, un'altra area che è stata depavimentata. Credo che ci sia in programma via Toce, no? Speriamo quindi questa pratica aumenti, perché credo che togliere asfalto sicuramente, mettere magari delle piante sicuramente darà più tregua al caldo terribile del mese di agosto, dei mesi molto caldi. Quindi mi è bruciato la cosa. Comunque siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco, poi un altro punto era quello che l'assessora ha trattato della questione dell'irrigazione o della disponibilità di acqua, e quindi aumentare l'acqua di prima falda sempre di più rispetto all'acqua che viene utilizzata oggi, l'acquedotto, che è acqua potabile, che è quasi un peccato, insomma, no? Utilizzarla per irrigare. Ecco, questo secondo me è un'altra pratica che sarebbe bene supportare, aumentare. Ora, credo che, se non sbaglio, poi magari l'assessora mi correggerà, ovviamente la situazione delle falde a Milano è un po' diversa. La zona sud ha sicuramente una falda molto più alta rispetto alla zona nord, e quindi magari ci sono delle difficoltà nel reperire l'acqua di falda o meno, nel pomparla o nel tirarla fuori e poi nel distribuirla. Quindi questo è sicuramente qualche cosa che va verificato. Ecco, solamente volevo dare solo un piccolo suggerimento, ma magari i tecnici qui di MM, di AM, se sono presenti, lo sanno sicuramente meglio di me. Ecco, volevo solo dire che, per esempio, per quanto riguarda l'area nord e l'area esattamente di Niguarda, tanto per dare un suggerimento, abbiamo il depuratore di CAP, no? Che depura quindi le acque che arrivano dai comuni limitrofi nella cintura nord della città, e ributta acqua pulita, no? Quindi nel Seveso, no? Tra le altre cose, so che c'è un accordo con il Parco Nord proprio per dare l'acqua agli orti. Ecco, magari potrebbe essere interessante sentire magari quelli, i tecnici MM sanno già tutto, quindi non lo so, però io passo davanti a tutti i giorni nella mia passeggiata che faccio la mattina davanti al depuratore e vedo quest'acqua che esce e se ne va a finire nel Seveso, insomma, un peccato, insomma, magari quest'acqua potrebbe essere riutilizzata, non lo so, per bagnare poi o irrigare, diciamo, i nostri parchi della zona nord di Milano, insomma, no? Quindi, o comunque l'Iniguada e delle zone limitrofe. Un ultimo punto, vuole essere un po' come battuta, però come dicevo, la mattina vado in giro, essendo un pensionato, quindi ho il tempo così per andare a visitare il mio quartiere, perlomeno giro il Parco Nord, eccetera, e mi capita quindi di vedere e di trovare in giro quindi rifiuti e altre cose. Ecco, io uso moltissimo l'app, Puliamo, e devo dire che funziona molto bene. Forse se ci sono quelli di AMSA, poi guardano il mio nominativo e sono sicuramente uno tra i più gettonati. E funziona, cioè funziona. Devo dire che ho provato sia per le foglie, l'ho fatto per i rifiuti abbandonati, eccetera. Quindi credo che sia tra i disservizi che sono stati indicati magari di AMSA dai colleghi, credo che questo invece sia un servizio che funziona bene, quindi se non lo utilizzate, se vi capita utilizzatelo, grazie.
Grazie capogruppo Bettoli, lascerei la parola all'assessora Grandi per le risposte, poi fate voi la regia tra lei e eventuali interventi tecnici.
Sì, grazie. Io darei delle risposte, quelle appunto meno tecniche, per lasciare spazio poi su alcune domande molto specifiche ai tecnici sia di AMSA che di o ai nostri dirigenti che di AVR. Ho preso un po' di appunti, allora faccio l'esempio sul perché i cestoni non sono messi nella zona di Niguarda, se la risponde AMSA, cioè. Esatto, è evidentemente che noi siamo in una fase di sperimentazione, adesso stiamo aumentando i cestini in tutta la città, i cestoni, ovviamente questo comporta una frequenza maggiore di svuotamento, paradossalmente, perché sappiamo tutti che i cestoni portano con sé il rischio dell'utilizzo modello cassonetto, per cui è uno dei motivi per cui poi erano anni fa stati tolti in parte. Per cui non è una gestione facilissima, ma lascio la risposta ai nostri tecnici. Allora, volevo rispondere, mi ero segnato alcune domande a Marcello Geraci, al consigliere Geraci, cosa hanno fatto i nostri 13 agronomi, lo dirà anche AVR, ma i 13 agronomi sono stati chiamati in gran carriera perché noi avevamo da rimettere la città in funzione e in sicurezza entro pochissime settimane e non potevamo fare, cioè ogni albero è stato valutato da un agronomo che, firmando un documento e assumendosi una responsabilità, decretava che quell'albero rappresentava o no un pericolo per la città. Certo che sono stati presi in urgenza, perché non avremmo potuto farlo altrimenti. I mezzi, noi abbiamo preso in urgenza decine e decine di mezzi, cioè tutti i nostri enti hanno dovuto in qualche maniera partecipare alla ricerca di nuovi mezzi, abbiamo affittato i cippatori, abbiamo preso mezzi degli agricoltori con i ragni per poter portare via la legna, AMSA ha messo a disposizione tutti i suoi, AVR anche, ma non bastavano, quindi non è che sono arrivati 13 agronomi, sono arrivati 13 agronomi, un sacco, AMSA ha incrementato di non so più che numero il numero del personale che è stato su strada tutto il mese di agosto e di settembre, cioè non è stata una gestione ordinaria quella, il municipio 9 forse l'ha vissuto più marginalmente, la città era una città colpita da un terremoto come da anni, non c'erano le case crollate ma c'erano alberi, non c'era una linea dei mezzi di superficie che funzionasse quel giorno successivo a questa tempesta, quindi l'urgenza è stata trovare tecnici che andassero sugli alberi a vedere dove c'erano branche spezzate, dove cadevano rami, se gli alberi erano instabili a causa del vento che avevano preso, quali erano da rimuovere e quali no. E queste verifiche le fanno i tecnici, non le possiamo fare né io né voi, evidentemente. No, stavamo parlando, i 13 sono stati presi dopo l'evento del 25 aprile, prima non c'era nessun 13 luglio e prima non c'era nessun 13 e non c'era nessun mezzo, in più ce la cavavamo bene o male, dovendo migliorare con quello che avevamo. Questo volevo specificarlo perché altrimenti non sembra che non ci si capisca. Allora, sul tema degli abbandoni abusivi, della prevenzione degli abbandoni abusivi, possiamo aprire un tavolo di lavoro che già c'è con AMSA e con tutti i nostri tecnici, e se vogliamo partecipare anche con i municipi, creiamolo. Io non credo che la soluzione siano solo le telecamere, io credo che ci voglia una gestione molto accorta da parte di MM e di ALER sugli ambiti attinenti ai quartieri dove abbiamo le nostre case di edilizia ERP, perché lì c'è un problema. E poi evidentemente esiste un problema di abbandoni abusivi in aree che vengono scelte perché un po' nascoste, perché ci si passa, perché purtroppo noi abbiamo visto che molto spesso anche con le telecamere noi non riusciamo a avere il riscontro della targa, alcuni arrivano lì col carretto, altri portano il mobile, cioè non è così semplice, quindi mettiamoci a lavorare su come disincentivare questo uso. Come, e ovviamente poi AMSA dovrà passare più spesso, e lo stanno facendo, perché ogni volta che noi gli segnaliamo o voi lo fate un abbandono, devo dire AMSA interviene, però sono tutti straordinari, non straordinari in termini di costi, sono tutti interventi che poi portano via tempo alla manutenzione ordinaria, e quindi sicuramente poi Presidente Lardieri, io non vorrei più tornare su questa ordinanza sindacale e ogni volta spiegare com'era fatta l'ordinanza, perché in realtà l'ordinanza riguardava non aveva mai riguardato le alberature. È vero che negli giardini privati c'era stato il divieto di utilizzare l'acqua, è durata 2 settimane e poi è stata annullata su quella cosa lì, però io non credo che in quel momento, tra l'altro l'input c'era arrivata da Regione Lombardia, non siamo stati noi, è arrivata una lettera molto chiara che ha dato queste indicazioni sui giardini, soprattutto sui giardini privati, non ha mai riguardato gli alberi, e una volta per tutta chiariamola, perché non è mai stata sospesa l'irrigazione degli alberi, dei prati sì, nell'ordinanza non c'era scritto, c'era scritto che si sospendeva nei prati l'irrigazione, non nelle alberature, che comunque erano già semi morte lo stesso, perché ovviamente, però non è mai stata sospesa. Poi le rabaglie del consigliere Salamon sono di competenza, i rami sono di competenza grossi di AVR, tutto quello che è ramaglie, roba più piccola, è di competenza di AMSA. No, gli alberi caduti e tagliati li dobbiamo portare via, poi lo diranno loro meglio di me, perché questo è un tema che viene suddiviso tra loro, devo dire, con grande collaborazione. Gli alberi morti vengono sostituiti, sì, gli alberi morti vengono sostituiti. Non è detto che un albero morto in quel punto verrà sostituito in quel preciso punto, perché magari abbiamo visto che in alcuni viali alberati erano troppo vicini gli alberi, per cui dovremo distanziarli, tenendo conto che se abbiamo perso 5.400 alberi nella tempesta del 25 luglio, 5.400 alberi rimettiamo, così come tutti quelli che stiamo togliendo, che io auspico, era un'altra domanda, vengano tolti entro la fine dell'anno gli alberi morti, non tutti rimessi a dimora in automatica, però iniziamo a levare gli alberi morti e poi andiamo avanti. Sul coordinamento ho già detto, sulle depavimentazioni, che è un tema su cui stiamo lavorando tantissimo, abbiamo avuto un primo finanziamento per cui cominciamo a farne un 5 mi pare su tutta la città, una di queste che però non rientra in questi 5 perché è stata finanziata da uno sponsor, riguarda via Borsieri, lì dove c'è quel piccolo parcheggio che tutti voi conoscete dietro a Isola Pepe Verde, dove abbiamo appena fatto una riunione qualche giorno fa, e lì verrà depavimentata l'area, tolte le automobili, fatto un campetto di basket, e metà dell'area sarà a prato e drenante, quindi con degli alberi che faranno ombra su questa zona che è oggi un'isola di calore. In via Borsieri, anche Guido da Velate. Guido da Velate è già quasi concluso l'intervento e abbiamo fatto un sistema di drenaggio sostenibile.
Risorse pubbliche invece queste
per esatto. Sì, allora dunque via Borsieri è fatto con risorse private e il comune non paga un euro perché c'è uno sponsor che fa tutto l'intervento. Invece via Guido da Velate l'abbiamo fatto con le risorse pubbliche e abbiamo fatto un sistema di drenaggio sostenibile, di depavimentazione di suoli e di raccolta delle acque piovane che poi verranno reimmesse. Quindi, e che è un po' come in via Pacini, come in via Toce anche, dove c'è il giardino che adesso interveniamo su quello. Io ho finito sulle risposte politiche.
Sì. La pavimentazione sconnessa causa le radici degli alberi che sono ammalorati, che sono lì da quei anni, dove ci sono persone che sono in prossimità della fermata dell'autobus in via Arezzo 10. Via Arezzo 10, mandate fuori un tecnico e accertate quello che dico.
Okay.
E lì c'è il rischio per le persone che hanno una certa età che si recano verso il supermercato, che è sempre lì in via Arezzo. Quindi non le sto chiedendo la luna. Non possiamo.
Cioè lei mi sta chiedendo di abbattere l'albero?
E allora scusate.
Sono cazzi miei. Io allora, non mi occupo di strade per fortuna. Scusi, non è per fare a scarica barili, ma devo dire.
Non so. Scusate, vi riporto all'ordine tutti. Non so se c'è.
Forse
AMSA vuole intervenire. Ah, prego, dottor Pasquale. Allora, no, così no. Ok, ci vediamo un titolo. Ma perché senza prenotarsi, senza microfono? Prego.
Sì, ho usato questa tessera, c'era scritto... Buonasera a tutti, sono Angelo Pasquale, per il consigliere che non mi conosceva, ma piacere di fare la vostra conoscenza. Intervengo, io sono il direttore della Direzione Verde Ambiente, però intervengo in modo particolare sul contratto AMSA, in quanto sono responsabile del contratto di servizio con AMSA, nonché RUP della gara che è ancora in corso. Poi lascerò la parola alla collega Paola Viganò per quanto riguarda le risposte più attinenti alla parte del verde. Vi chiedo scusa se non rispondo al singolo consigliere, ho preso nota anche mentalmente dei vostri interventi, darò delle risposte, se dimentico qualcosa sono qua poi a disposizione. Si è parlato della proroga del contratto di servizio, l'assessore ha detto quelle che sono le linee generali di questo contesto amministrativo. Volevo essere un po' più concreto sulle ricadute di questa proroga. Questo è un contratto che, nonostante sia stato rivisto più volte nel corso degli anni, sostanzialmente è un contratto del 2001. Pensate a voi nel 2001, cioè un altro mondo. Dopo il Covid ho sentito un intervento che credo del presidente Lardieri, però potrei sbagliarmi, che lamentava il fatto che la pulizia da parte di AMSA non è più quella di una volta. Non so se l'abbia detto lei, comunque qualcuno l'ha detto, non è più quella di una volta. Vi assicuro che il contratto è sempre il medesimo, le persone sono sempre le medesime, il contratto di servizio non è cambiato. Non che non ci siano mancanze, ma ci sono le stesse mancanze che c'erano anche prima. È cambiato dopo il Covid, ma questa cosa non la dico io, la dicono i sociologi, un diverso consumo del suolo pubblico.
Noi siamo in contatto con l'università statale, hanno fatto il dipartimento di psicologia, ha fatto anche proprio degli studi specifici sull'utilizzo degli spazi, soprattutto degli spazi verdi post-Covid, e quello che è emerso è un consumo maggiore non solo sotto il profilo quantitativo ma anche sotto il profilo qualitativo. Le nuove abitudini di lavoro, le nuove abitudini di fruizione dello spazio pubblico sono state cambiate radicalmente dopo la pandemia. Questo ha comportato che, e mi ricollego al tema della proroga, che quando abbiamo fatto il bando di gara, in realtà il bando di gara non prevede la mera ripetizione solo sotto il profilo finanziario dei medesimi servizi. Abbiamo chiaramente posto la base, e la base è raccolta e trattamento dei rifiuti e pulizia ambientale, ma poi abbiamo chiesto agli offerenti, insomma su una gara da 2 miliardi e 7 IVA compresa abbiamo ricevuto due offerte, che non è poco, abbiamo chiesto agli offerenti di proporre un progetto nuovo per la lotta al degrado della città. Non abbiamo chiesto di riformulare una proposta in termini di quanti rifiuti raccogli, quale categoria di rifiuti differenzi. Abbiamo chiesto un progetto che, partendo dallo stato di fatto della realtà, cioè dal 2021 evidentemente, adesso siamo nel 2023, le vicissitudini giudiziarie della gara purtroppo sono note, dei vari ricorsi, temo non sia ancora finita, ci hanno condotto poi ad essere adesso ormai nel 2024 ad operare ancora con un contratto vecchio. Questa è la sofferenza. Sono responsabile del contratto di servizio che io trovo tutti i giorni a dover affrontare con i signori presenti, con cui non ho un rapporto particolarmente cordiale. Personalmente avrò anche un rapporto cordiale, ma insomma sono persone con le quali la dialettica è molto accesa in molte situazioni, perché le pressioni che noi riceviamo da parte di tutti voi, non solo da parte del Municipio 9, ma da parte di tutti i municipi dell'amministrazione comunale, sono fortissime affinché il servizio venga reso non solo in quantità ma anche in qualità. Per cui nei loro confronti noi siamo veramente molto, ma molto esigenti e severi. Lo sappiamo perché abbiamo un sistema di monitoraggio e controllo del servizio, che ci sono delle mancanze, queste mancanze vengono registrate, applichiamo le penali, ma noi non vogliamo recuperare le inefficienze applicando il contratto di servizio, applicando le penali, noi vogliamo che il servizio venga reso al 100%. Quando ciò non avviene è compito di ANSA assumersi le proprie responsabilità e intervenire, cosa che fanno quotidianamente sia sotto la nostra spinta ma anche, diciamo, per i loro strumenti di controllo. Uno dei limiti della proroga è anche quello degli investimenti. Un'azienda, quando fa un investimento, deve avere un orizzonte temporale di rientro dell'investimento adeguato. Un'azienda che vive di proroghe di mese in mese, adesso l'ultima durava un anno, la prossima durerà probabilmente 3 mesi, non riesce a fare un investimento tale da sostituire tutti i 13.000 cestoni presenti sulla città di Milano. Hanno fatto degli investimenti, hanno investito comunque per sostituire quelli più danneggiati, riparando in parte quelli recuperabili e reinserendoli nel territorio. Non tutta la città di Milano ha visto la presenza di nuovi rifiuti. Tutti i municipi ne hanno goduto, ma non tutto il municipio è stato coperto con nuovi cestoni, per il motivo che dicevo prima, perché si può chiedere uno sforzo a una società, ma non si può chiedere di andare in perdita in un momento in cui l'orizzonte temporale potenzialmente poteva anche essere finito. Poi, le buste sono state aperte, in questo momento sulle singole posizioni, sia offerta tecnica sia offerta economica, AMSA ha una posizione di vantaggio, questo lo posso dire perché sono sedute pubbliche. Però è chiaro che la procedura è ancora tutta da completare, la commissione deve rendere gli atti, devono partire le verifiche di congruità, per cui l'iter non è proprio immediato. Sulla ricicleria di Pedroni e sul fatto che sia non sia possibile accedervi a piedi. È una considerazione che è già emersa in altre commissioni. Abbiamo fatto presente la questione ad AMSA, che risponde che è un tema di sicurezza di accesso alla ricicleria. Il tema della sicurezza è un tema anche per i lavoratori che lavorano all'interno della ricicleria, oltre che dei cittadini che vi si recano. Però capiamo questa esigenza e ne parlavo sottovoce con i colleghi di AMSA e cercheremo di capire se ci sono delle soluzioni che da un lato garantiscano adeguati livelli di sicurezza e dall'altro consentano ai cittadini onesti di poter usufruire anche a piedi della struttura. Poi ho sentito parlare, e non poteva essere diversamente, dell'abbandono dei rifiuti, che è un fenomeno davvero odioso. Io devo dirla questa cosa. L'abbandono dei rifiuti, e lo dico a voi che lo sapete meglio di me, l'abbandono dei rifiuti è un reato. Cioè non può essere mai, mai giustificato dal fatto che non ci sono adeguate strutture, perché le strutture esistono, non sono in numero sufficiente rispetto a quello che sono le aspettative della città di Milano, lo sappiamo, e cerchiamo di provvedere con nuove progettazioni, però anche individuare l'area dove fare le riciclerie non è proprio così facile, perché appena individui un'area c'è sempre il condominio che è contrario, per cui non è così semplice come potrebbe sembrare. Però fatemi dire questa cosa: non tutte le riciclerie ricevono tutti i rifiuti, ma tutti i rifiuti sono gestibili dal sistema delle riciclerie del Comune di Milano. Non c'è una categoria. Il Comune di Milano è uno dei comuni, voglio usare questo slogan, cioè più ricicloni, dove l'economia circolare è più avanti rispetto alle altre città europee, non solo italiane. Ok? Per cui non c'è una. Noi arriviamo a. Abbiamo una raccolta differenziata, migliorabile se vogliamo, però di sicuro migliore di altre città europee dove bruciano tutto, tanto per dire, che comunque è un sistema di trattamento come gli altri, non voglio dire diversamente, però noi preferiamo che il materiale raccolto in maniera differenziata torni ad essere quello stesso materiale, per cui anche gli ingombranti che purtroppo vengono abbandonati in strada e che sono il precipitato del lavoro nero, perché di questo stiamo parlando, cioè soggetti che fanno lavori in nero e che piuttosto che andare a conferire i rifiuti nelle riciclerie sia comunali ma anche riciclerie private, perché non c'è scusa, in Italia il sistema esiste, in Lombardia c'è sovrapproduzione rispetto ai rifiuti, cioè noi abbiamo più riciclerie rispetto ai rifiuti che produce la Regione Lombardia. Il piano regionale dei rifiuti prevede anche la possibilità che le riciclerie lombarde possano anche acquisire rifiuti da altre regioni, perché siamo in sovrapproduzione rispetto alle necessità della Regione Lombardia. Per cui non c'è scusa, quando i rifiuti vengono abbandonati per strada è un fenomeno che deve essere solo represso. Non c'è scusa, non può esserci scusa. Poi questo è quello che devo dire ufficialmente. Poi lo so che la tentazione di quando tu arrivi in un punto di conferimento e scoprire che il punto di conferimento è chiuso perché magari ti aspetti che sia aperto anche alle 3 di notte, piuttosto che non ricevi esattamente quel rifiuto, la tentazione di lasciarli in mezzo alla strada è molto forte, però non può essere considerata una giustificazione. Sulle depavimentazioni, fatemi dire anche un altro slogan. Abbiamo da 2 o 3 anni a questa parte cambiato la logica progettuale con le nostre società partecipate, cioè con A2A quando fa lavori connessi all'energia, con MM quando fa il ripristino delle strade. Cioè abbiamo detto alle società che intervengono sul suolo pubblico di non ripristinare esattamente come era il suolo pubblico in precedenza, ma di valutare una migliore modalità di ripristino del territorio, per cui dall'anno scorso, perché poi dopo le gare, come dire, partono a volte anni prima, ma dall'anno scorso tutte le gare che vengono fatte per il ripristino del suolo pubblico prendono in considerazione il fatto che un'area che prima era depavimentata, se viene compromessa per attività di lavorazione nei sottoservizi, quando poi dovrà essere ripristinata, se può essere meglio utilizzata con aree verdi piuttosto che con piste ciclabili, piuttosto che con servizi, aree gioco anche per i cittadini, questo viene preso in considerazione. Questo è un altro strumento che abbiamo per migliorare la qualità urbana delle città. Faccio un esempio per tutti. Rimozione di edicole che non sono più utilizzate sul territorio cittadino. Nel momento in cui vengono rimosse, la prima cosa che un tempo si faceva è una bella spianata di cemento per tappare il buco. Ecco, no. Se l'edicola è in una situazione che consente un inserimento nel contesto del verde milanese, quello spazio viene bonificato necessariamente, viene riempito di terra e diventa aiuola, spazio verde, quello che il tessuto urbano in quella zona consente. Non torna ad essere uno spazio pavimentato come era prima, a meno che non sia in uno spartitraffico o comunque in una situazione che non consente alternative. L'ultima cosa, la ricicleria modello a cui faceva riferimento l'assessore è ancora in fase di progettazione, la progettazione finirà nel 2024, sarà una ricicleria con annesso centro di riuso, è il modello verso il quale in via Lampedusa. Via Lampedusa, municipio 5. E, anche questa purtroppo è una ricicleria che ha ricevuto 3 ricorsi, per cui i lavori partiti, cioè l'idea è partita nel 2018, ma siamo nel 2023, per cui è tutto stato rallentato, poi ci mancava anche la guerra che ha fatto aumentare i prezzi dei materiali, per cui è stato rivisto il quadro economico e sono stati individuati nuove fonti di finanziamento. Mi fermo, se ho dimenticato qualcosa resto a disposizione per rispondere ad altre domande, chiedo ai colleghi di AMSA per, se vogliono intervenire. Scusi. Anche sulla dialettica? No, cioè, va bene.
Scusate, un attimo.
È iniziato alle 9 e ho chiesto un po' in più di assenza.
Prego. Grazie. Lascia qui la creme della creme dei suoi uffici. Arrivederci, buona serata.
La domanda che ha fatto la presidente del Cervo dello spostare sull'orario.
Ah, sì. Ciao. Allora, questo tema. Guardi, lo conosciamo molto bene, me lo faccio purtroppo devo dire la verità, non posso dirvi. Abbiamo commissionato uno studio su questo tema nel 2019 alla nostra società partecipata AMAT e al Politecnico di Milano, che hanno formulato 3 scenari diversi di individuazione oraria per la raccolta dei rifiuti. Nessuno di questi 3 scenari avrebbe poi accontentato tutte le istanze della città. Cioè, la città di Milano non è un arcipelago fatto da isole, è un unicum, e la gestione sarebbe, l'ideale sarebbe avere una gestione contemporanea di tutta la raccolta in un'ora. Quindi avere un numero di mezzi, un numero di personale e un blocco del traffico totale per un'ora, come dire, chirurgico, purtroppo non è così. Un po' per questioni economiche, perché costa meno avere un mezzo che ci impiega un'ora per fare la raccolta piuttosto che avere 10 mezzi che ci impiegano 6 minuti.
E però sono femmine
poi dopo non lavorano e quindi diventa un problema. Scusate la banalità dell'esempio, però era giusto per far capire quali sono le dimensioni.
Se il campo si ferma davanti al processo, quanti bambini entrano tutte le mattine alle 8? C'è qualcosa che non va? Cioè, lei può fare tutti gli studi che vuole,
sì.
Però se il campo si ferma davanti all'ingresso, nella scuola media, elementare, nella scuola materna, c'è un problema o no?
Mi scusi, ma quell'ingresso, per capire l'esempio, quell'ingresso è un punto di conferimento di rifiuti?
Sì, perché c'è un palazzo dentro. Però se quello passa 5 minuti dopo, i bambini sono...
Scusate,
sì.
Scusate.
Vabbè, allora io le ho dato una risposta. Sì, sì.
Scusate.
Scusi, consigliere, ho dato una risposta generale sul fatto che il problema non è ignoto ed è stato studiato. Poi, no, ascolti, per trovare una soluzione radicale al problema, le soluzioni esistono, ma non risolvono tutti i problemi. Il tema che il camion che dovrebbe passare tra le 7.30 e le 7.40 per evitare di dar fastidio all'ingresso della scuola, a volte passi alle 8.05, lo conosciamo, ma questo è un tema che ha a che vedere col traffico, ha a che vedere con i semafori, ha a che vedere con il TPL. Prego. Quando li vede li può anche denunciare. Se fanno la pausa a caffè.
Scusate, so che... No, è solo che se parli così non si sente una fava nella registrazione. Una fava si è sentito perché l'ho detto, però fin quando è un ortaggio andiamo via sereni. Va nell'umido. Prego. Dottoressa Di Canò?
No, io sono Angelo Pascale, mi trova molto facilmente.
Prego, dottoressa Di Canò.
Buonasera a tutti, provo a rispondere, tante domande ha già risposto l'assessore, provo a rispondere un po' intanto facendo l'escursus, sì, tutto quello che ha detto il direttore in realtà su AMSA vale un po' anche per l'appalto del verde, siamo andati avanti con dei contratti di durata molto breve, sempre di un anno con la possibilità di ripetizione di un altro anno e questo è successo la prima volta ed è successo ancora adesso, siamo in proroga per la prima volta per soli 3 mesi, perché abbiamo iniziato l'iter per l'eventuale passaggio MM nel 2021, nel 2022 abbiamo approvato gli atti diciamo, più operativi in giunta e ad agosto abbiamo approvato con determina dirigenziale anche la bozza del contratto. Successivamente abbiamo avuto un'impugnativa, il TAR devo dire è anche stato relativamente veloce perché a marzo, in realtà potevamo pensare che potesse anche far prima, a marzo ci ha dato l'esito, per cui abbiamo avuto l'annullamento degli atti e siamo partiti, in realtà c'eravamo un po', pur essendo inguaribili e ottimisti, avevamo già iniziato un po' a lavorare e quindi entro il 30 di giugno, che era la data di scadenza dell'appalto, abbiamo approvato il nuovo progetto, ancora una volta un anno più un anno, quindi un contratto di durata limitata che, come ha detto il direttore, non dà la possibilità di avere grandi strategie e grandi interventi come potrebbero invece contratti molto più lunghi. Il Consiglio di Stato si è riunito il 19 di ottobre e siamo in attesa della risposta sui ricorsi. Nel frattempo la gara è andata avanti, l'offerta non è ancora stata aggiudicata, la commissione sta lavorando, ipotizziamo che si arrivi entro un 31-12 ad avere da parte di gare e contratti, perché in realtà sono due mondi abbastanza separati, noi facciamo il progetto e loro gestiscono la gara, di averla aggiudica entro fine anno. Nonostante questo, nonostante la corsa, nonostante abbiamo dovuto fare tutto un po' in contropiede, le novità che ha detto l'assessore sulle modifiche del capitolato sono state fatte, in particolare sull'erba, che non vuol dire che l'erba diventerà alta mezzo metro dappertutto. Allora, abbiamo ipotizzato che da un lato possa essere un pochino più alta rispetto agli standard che avevamo all'interno del vecchio capitolato e soprattutto che sia possibile adesso in fase di partenza, decidere quali saranno i prati, soprattutto nei parchi estensivi, che potranno avere sfalci tardivi. E qui inizio a raccontarvi o a dirvi dei cambiamenti climatici, nel senso che non è che noi... Allora, a parte il cambiamento climatico, su cui magari si può discutere o alcuni discutono, io voglio solo dirvi quali sono gli effetti che noi abbiamo verificato nel 2022 sicuramente con la siccità, nel 2023 con questo evento meteo del 25 di luglio che assolutamente non ha precedenti. Allora, questi due eventi in particolare non sono stati eventi isolati che hanno riguardato solo Milano. Cioè, tutti i giornali italiani, europei, tutti gli agricoltori di tutta Italia, dell'Europa nel 2022 l'hanno chiamato anno orribile e hanno invocato l'emergenza, la calamità naturale, perché non ha piovuto mai. Allora, il nostro capitolato, e ritorno al ragionamento, non ha la possibilità di avere delle modifiche così immediate. In realtà nel 2022 ci sono stati convegni sulla siccità, in particolare con anche climatologi, esperti, personale in triennale, personale che veniva da altre nazioni e da altri continenti e che ci raccontavano delle loro esperienze che avevano avuto anche nel passato. E tutti si sono concentrati su quel problema. Noi stessi abbiamo concentrato tantissime delle nostre attività sugli impianti di irrigazione e sull'introduzione delle tecnologie o della, come dire, dell'ampliamento e massimizzazione dell'uso delle tecnologie anche nel controllo degli impianti di irrigazione. Quasi per caso, e lo dico sempre, in quel convegno sulla siccità io dicevo: ricordatevi che non dobbiamo... Quest'anno c'è la siccità, noi sappiamo, perché è un trend che si sta confermando, come diceva anche il consigliere Salamon, la temperatura continua ad alzarsi e si è alzata di 2 gradi negli ultimi 20 anni. Sulla pioggia, l'anno scorso abbiamo avuto un'epoca di siccità, nessuno avrebbe potuto prevedere quell'evento con quelle condizioni. E in proposito, è stato fatto un convegno a settembre, adesso non so se qualcuno di voi ha partecipato, dove sono stati invitati meteorologi, climatologi, agronomi, cioè tutti i vari esperti. Quello che è successo, dicono, è stato un downburst, non ha toccato, come c'era successo nel passato, una sola località di Milano. Era accaduto già nel passato che avessimo degli eventi di vento, me ne ricordo uno anche solo l'anno prima, che aveva preso il parco Lambro o il cimitero di Lambrate. Quest'anno l'evento ha riguardato tutta la città, cioè veramente tutta la città. Quando noi abbiamo iniziato a girare il 25 mattina, era scoprire praticamente ovunque che a macchia di leopardo, quindi non in tutti i modi uguali, perché lo dico sempre, anche il parco del Montanelli è stato mezzo sì e mezzo no, o il Montestello un versante sì, un versante no, via Marina distrutta, altre vie limitrofe neanche toccate, perché questi fenomeni arrivano con una velocità pazzesca a terra e poi si allargano toccando proprio la cella in cui è arrivato. I venti erano dei venti che superavano i 100 km orari e sopra gli 88 gli alberi cadono, non è una questione di manutenzione. Così come gli alberi senza acqua muoiono. L'appalto del verde prevede la bagnatura degli alberi nei primi 3 anni. Per esempio adesso in quest'ultimo convegno sugli alberi che c'è stato proprio venerdì, il professor Vacchiano suggeriva, anche ai fini della sostenibilità della manutenzione del verde, vabbè, a parte che si smetta di piantare essenze che hanno un areale normalmente, che sono specie che sono adeguate ad un areale che da noi si sta adeguando sempre di più a quello più meridionale invece che a quelli nordici, le betulle non le piantiamo più, faggi tendenzialmente, cioè faggi non ne piantiamo più a meno che non siano gruppi come quello che c'è al Parco Forlanini. che ha un senso proprio di disegno specifico, Carpini la stessa cosa, cioè stiamo lavorando sulle specie, ma addirittura si potrebbe pensare all'utilizzo di piante che sono frutto di migrazione assistita, cioè coltivate in ambiti più secchi, più, quindi tutti gli studi che noi possiamo fare per migliorare queste cose sicuramente lo facciamo. Non andremo a bagnare i prati, che mi dispiace, diventeranno gialli, ma anche se l'acqua dovesse essere prelevata dalla falda, vuol dire consumare comunque una risorsa idrica, consumare l'energia delle pompe che prelevano l'acqua dai pozzi, per fare diventare verdi i prati, che anche in montagna diventano gialli e la stagione dopo tornano verdi, perché questo è il corso della natura, normale, tranne il campo da golf che rimane verde tutto l'anno, i prati cambiano, ok? E quindi sulle depavimentazioni, già l'ha detto, lo stiamo facendo in alcuni ambiti specifici, ma tutte le direzioni, tutte, stanno lavorando perché nei loro progetti ci siano, da un lato, sempre più depavimentazioni, ma addirittura i miei colleghi delle strade, più depavimentazioni e più piante. Quest'anno nel vostro municipio, in particolare sabato, ci sarà una piantagione collettiva perché abbiamo identificato le aree per custodiscimi. Una delle aree che abbiamo recentemente preso da una perequazione urbanistica, le aree che vengono, da cui vengono staccati i diritti, e verrà realizzata una piantumazione di tutte le piante che sono state adottate in via Bovisasca, via, la via esatta? Cascina dei, no, no, via Bovisasca 127, no, Bovisasca, via Bovisasca 127. Via Bovisasca 127.
Scusate, scusate, no, scusate, allora, scusa, non esiste, scusate, consigliere Dolgetta, consigliere, no. Dolgetta, consigliere Dolgetta.
Allora, tenere l'erba più alta significa, addirittura, come dire, si potrebbe mettere anche sui piedi degli alberi, noi facciamo i tornelli, ci sono addirittura i dischi, abbiamo introdotto l'idroretentore, cioè ci sono tantissime modalità per tenere il terreno più bagnato. L'erba alta è una delle modalità per trattenere molto più fresco, acqua, no, assolutamente, poi uno può contestare, ma è un fatto, la pacciamatura è una cosa che serve anche per trattenere più acqua. Ma ve l'ho detto, non è mezzo metro.
Scusate, io capisco tutto, ma come noto non è previsto dibattito, peraltro fuori dai microfoni, peraltro senza prenotarsi.
Quindi no, a livello di piantumazioni sicuramente verranno ripiantumati gli alberi. Un'altra delle cose che faremo è, sempre per la ragione che questi eventi meteo estremi sono andati a influire su un appalto che, come diceva, è stato modificato ma non è stato completamente rivisto e non prevedeva delle situazioni di questo tipo, per cui continueremo a mettere a dimora nuove piante sia in strada con tutti questi accorgimenti che in nuove aree come quella di Bovisasca, in un piano che sarà un piano di recupero biennale e non tutte quest'anno, anche per poterle curare meglio e annaffiare tutte, perché comunque verranno annaffiate. Le piante che sono morte, l'appalto dice nei primi 3 anni si bagnano le piante, questo ha anche un senso di sostenibilità, gli alberi normalmente in natura non vengono annaffiati da nessuno, si affrancano nei primi 3 anni perché noi piantiamo alberi già a pronto effetto. Un'altra delle cose che c'è nel nostro capitolato, un tentativo è piantare piante che siano rimaste in vivaio un numero inferiore di anni affinché lo stress da trapianto possa essere inferiore. Quindi tutti i ragionamenti che noi potevamo fare per cercare di migliorare anche in queste condizioni la manutenzione del verde e l'esito soprattutto, perché poi alla fine quello che importa è il risultato, li abbiamo fatti e continuiamo così come continuano tutti i... Guido da Velate è un esempio di depavimentazione, avevamo iniziato ancora prima, perché Guido da Velate, prima ancora di questo intervento con il SUDS, avevamo iniziato tramite un intervento di depavimentazione di una strada che arrivava fino a Via del Regno Italico. Cioè il comune va, noi tecnici, AVR la parte della manutenzione, ma abbiamo anche tutta la parte della progettazione, dei rapporti con le altre direzioni, andiamo avanti anche per piccoli pezzi, anche con sponsorizzazioni. Quella di via Pepe Borsieri è esattamente una sponsorizzazione, ma è una. In realtà nel Comune di Milano ce ne sono 600 di contratti di sponsorizzazione e collaborazione con cittadini che spesso depavimentano proprio davanti a casa loro, adottano l'aiuola davanti a casa loro, piantano davanti a casa loro, mettono altro verde, altri arbusti, altri fiori, e spesso bagnano anche gli spazi direttamente davanti. Io credo che a livello di risposte le ho date tutte, poi se ci sono altre domande, anch'io ho accorpato tutto, se ci sono altre domande potete farle.
Grazie, credo che ci fosse anche... Sì. Sì, 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 prego, prego. No, no, prego, prego. Presidente, non mi rubi il lavoro, grazie. Prego. Prego, acceso, acceso. Ah, ok.
Sugli operatori, perché adesso non ricordo chi, ma forse il consigliere Geraci, se non erro, ha fatto una domanda sugli operatori. Gli agronomi sono stati 20, 13 aggiuntivi e 7 che sono, definiamoli, di ruolo. Gli operatori invece, gli operai, quindi per andare su chi si occupa poi di eseguire l'attività di manutenzione per il municipio, 9 è un organico variabile tra i 25 e i 30, per la città è un organico variabile tra i 240 e i 270. Naturalmente poi sono composti ed organizzati in squadre in relazione alle attività stagionali da eseguire, quindi o con autocarri leggeri, o con autocarri pesanti, o con autoscale, o con rasa erba. E questa, c'era questa domanda, se non l'ho compresa male, ma penso fosse questa. Poi avevamo una domanda di quante sono le piante ancora da rimuovere, spiantare, abbattere. Sono 654, penso il consigliere Salamon, fosse la domanda da parte sua. Poi in relazione adesso alla domanda su quanti sono le piante complessive da... noi dobbiamo partire da un dato che è il patrimonio di alberature del municipio 9, che è 26.189. Questo è un patrimonio che va sempre ripristinato, quindi in il capitolato e i programmi prevedono che questo numero vada sempre riportato a 26.189 oltre agli interventi aggiuntivi. Le piante che vanno ripiantate per portare questo patrimonio a 26.189 sono 1.693, comprensive le 654 che risultano ancora da rimuovere, la cui rimozione e abbattimento è prevista entro fine anno. Di queste 1.693, 907 sono il programma di ripiantumazione già in corso, che poi sarà integrato nelle prossime settimane da o interventi e più che aggiuntivi ad integrazione del piano e oltre ad interventi aggiuntivi. Questo, era se non ho compreso anche male questa domanda, era un dato che c'era stato richiesto. Poi rimozione di rami o di rami che sta a noi, quindi alberi, ovviamente alberi ancora di più, ma a iniziare dei rami sta a noi, quindi ci aveva fatto la domanda, dice, a chi una branca, rami e quindi ancora di più branche o alberi. Quindi questi erano i numeri. Il numero verde, non lo sapevo, aspetti, a memoria non me lo ricordo. Lo devo. Sì.
Poi lo recuperiamo il numero verde.
Scusi, è la domanda? Non... Qual è la domanda?
No, no, io stavo dicendo che il numero verde lo caratteri pubblicati sui vostri camion, ma non risponde nessuno.
No, ma guardi, non è possibile. No, non è possibile, guardi. No, no, guardi, non è possibile perché c'è un tracciamento che è dal sistema informativo. No, no, non è, guardi. No, no, però guardi, non è possibile.
Scusate, scusate.
No, non è possibile, guardi, non le assicuro che non è possibile. Guardi, se vuole proviamo anche adesso, non è possibile, quindi. Non so che numero ha chiamato, ma veramente non è possibile. Perché lì c'è un tracciamento che fa il T-Vox, che quindi una chiamata persa viene segnata, e non lo faccio io, non lo fa l'operatore. È un sistema, un computer, quindi se lei ci mi dice il giorno in cui ha chiamato, rintracciamo quella telefonata. Il giorno è...
Scusate, io veramente ho grande stima per tutti voi, però ho anche grande stima per il regolamento di questo municipio. Prego.
Io i numeri che c'erano stati richiesti sono questi.
Grazie. Allora, adesso procederei così. Si sono riprenotati in tre. Lascio un minuto per intervento, così se qualche risposta, diciamo, non è stata evasa o... siete stati folgorati sulla via di Damasco e vi è venuto in mente qualcos'altro, lo chiedete, quindi procediamo. Un minuto a testa, capogruppo Lardieri.
Sì, cerco di non farmi folgorare, dico subito, mi scuso con il dottor Pascale, io ho premesso che qui non ci sono imputati e accusatori, l'avevo detto prima, ma vedo che si è sentito accusato. Una gara, e ne ho fatte tante anche a livello internazionale, è sempre migliorativa, ci mancherebbe che voi non aveste chiesto nulla alle società, normalmente si dà un punteggio aggiuntivo in base ai miglioramenti che una società porta, quindi è normalissimo, quindi non è, le persone, si è fermato perché ha detto le persone sono le stesse, il contratto è lo stesso, però mentre nell'andata ha detto tre cose, nel ritorno ne ha date due, le persone sono le stesse, la gara è la stessa. Non mi ha detto le pulizie sono le stesse, è stato un lapsus però freudiano, ma c'è stato, quindi solo per capirci. Per quanto riguarda la raccolta della spazzatura la mattina, molti condomini mi chiedono, visto che la mattina, non voglio sapere se per motivi economici o che cosa, alle 6 di mattina il camion non passa, perché passa alle 8, perché i condomini devono pagare una persona di notte che costa di più? Allora a questo punto mettiamolo alle 7:30, questo potrebbe essere preso in considerazione, perché se lo fai alle 5 si lamentano quelli che devono dormire, li fai alle 8 e blocchi il traffico. Ne abbiamo fatte tante di prove, specialmente qui, proprio in questa zona qui, abbiamo provato a tutte le ore, c'era sempre qualcuno che non gli stava bene, quindi mi dispiace per la dottoressa Viganò, che io stimo tantissimo, ma il prato diventa giallo in base alla stagione, non rimane giallo sempre, pure quando dovrebbe essere verde, quindi mi dispiace, ma allora se amiamo il verde quando è il momento che deve essere verde, che sia verde, non ce n'è, perché l'erba quando poi non viene bagnata o che cosa, finisce e diventa terra. Perché...
Grazie.
Volevo chiedere l'ultima cosa, l'errore c'è e non c'è niente da fare, c'è stato nell'annunciare con 3 anni di anticipo che sarebbe andato l'appalto a MM che non ha né know-how e né attrezzature, non ce l'ha perché sta di fatto che ancora non è stato assegnato, questo è stato un grande errore, un grandissimo errore, perché disincentivante per la ditta che sta lavorando e penso anche irrispettoso. Non eravate pronti a poterlo dare a M.
Va bene, grazie. Prego, capogruppo Tripicchio. Aspetta. Si riprenoti?
Sì, grazie. Velocemente, mi pare che dal dibattito che è emerso questa sera siano evidenti delle responsabilità politiche chiare e nette, da quanto appunto...
Ma però scusatemi, c'è l'assessore, non c'è più, se è per fare polemica politica lo facciamo un'altra volta, se è per chiedere ai tecnici si chiede ai tecnici.
Sto chiedendo ai tecnici. Quindi in premessa nei miei rimandi 30 secondi dico che c'è
da responsabilità politica belle buone, se non altro perché dall'intervento del dottor Pascali in particolar modo, ma anche dall'intervento della dottoressa Viganò, è emerso che un'attività repressiva magari potrebbe diminuire di parecchio alcuni disagi che si avvertono sia nelle aree verdi sia per quanto riguarda soprattutto l'abbandono rifiuti. Allora, a me non sembra però che mi sia stato risposto su tre punti in particolare sulla raccolta di cartongesso. Io non conosco, almeno non conosciamo, una ricicleria in particolare che prevede il conferimento del cartongesso. Sui servizi di AMSA in alcuni periodi vorrei capire come mai, soprattutto nel periodo natalizio e nel periodo agostano, vi sono questi servizi di natura ordinaria, quindi ritiro rifiuti ordinari piuttosto che pulizia strade, e se i cittadini devono aspettarsi la replica di quanto è avvenuto lo scorso Natale, lo scorso agosto, anche nel prossimo Natale. E poi c'è il grande problema, oltre alla manutenzione delle aree verdi, come mai non si riesce in qualche modo a dare cenno per quanto riguarda la manutenzione di cunette, bocche di lupo e tombini per il deflusso dell'acqua quando vi è una normale pioggia. Grazie.
Grazie, prego consigliera Scerbo.
Anch'io sarò velocissima. Il problema dei cassonetti gialli dove vengono depositati gli abiti, sono cassonetti che poi vengono ritirati dalla Caritas, se ho capito bene. Il problema però diventa anche un problema di rifiuti, perché sono in alcune zone depredati e diciamo gli abiti che vengono scartati da chi li depreda rimangono sparsi, e io ho testimonianze con foto, mandatemi, di una marea di abiti che poi verranno buttati perché vengono ritirati dagli operatori AMSA, perché giustamente rimangono anche magari sotto la pioggia, ed è secondo me un insulto alle persone che ne avrebbero bisogno e che invece non ne potranno usufruire. Allora, vorrei capire di chi è, di chi è la gestione, ma tanto secondo me questi cassonetti non funzionano messi così, le persone riescono ad entrarci e a togliere gli abiti e buttarli per terra, vorrei capire, perché io più volte ho chiamato AMSA, mi hanno detto che non è loro responsabilità cambiare o pensare ad altri tipi di depositi di abiti usati. Basta.
Perfetto, grazie, prego capogruppo Salomon.
Per la dottoressa Viganò, proposte o segnalazioni. 1. Il parco Valterchiari, dove il comune pianterà gli alberi. Ecco, la mia è una grande preoccupazione. Il parco Valterchiari è un problema specifico, è stato oggetto, se non sbaglio, di un progetto Forestami, andato a finire malissimo, nel senso che la mortalità è stata dell'ordine del 70%, perché le piante lì bisogna bagnarle una per una, se farle sopravvivere state molto attenti. È interessante il fatto che vengano ripiantati, però è molto sfidante, quindi Parco Valterchiari è sfidante. Seconda cosa, sulla balta. Io faccio una proposta, perché su questo tema dell'erba alta la confusione grandissima è sotto il cielo. Erba alta, e quindi la situazione non è eccellente. Allora, se voi faceste una mappatura pubblica dicendo questo prato, questo prato, questo prato, questo prato saranno di erba alta, con tanto di cartellini, così ci evitate un grande lavoro a noi che siamo i front man di fronte ai cittadini su questo tema. Questa era la seconda proposta. Terza proposta, ecco, gli impianti di irrigazione, dite pubblicamente quali funzionano, quali invece magari sono scassati, quali riuscite a sostituire, quali no, perché è il solito problema, in piazza Archinto c'è un grosso problema, però magari non funzionano gli impianti di piazza, non sono riparabili gli impianti di piazza Archinto, basta saperlo, così riusciamo a instaurare un rapporto trasparente con i cittadini. Grazie.
Grazie. Consigliere Dolgetta, sta approfittando, che sia un flash, perché sta approfittando stasera, poi non mi può dire niente per almeno 2 mesi, l'avviso. Non è prenotato, però si deve prenotare.
Ok, sarò velocissimo. Proprio per rispondere, uno dei giorni in cui mi ero un po' incattivito e volevo parlare con qualcuno era perché c'erano i marciapiedi che erano pieni di erba tagliata. Non riuscii a parlare con voi, ma il materiale rimase tutto sul marciapiede. Provai a chiamare AMSA. Quello che vorrei capire è che sarebbe opportuno che noi tutti sapessimo se voi siete contrattualmente autorizzati a rimuovere il materiale che invade i marciapiedi o le aree circostanti o le vie e chi eventualmente dovrà rimuoverlo. E mi permetto di dare un suggerimento. Se voi fate una strada dove non è prevista la rimozione del materiale che è tagliato, ma perché non fate un accordo con AMSA per dire il giorno tot faremo la zona di Viale Suzzani piuttosto che via Arezzo, in modo che loro vi seguono per poter rimuovere quello che voi lasciate e non ci pigliamo le parolacce dei cittadini che lamentano giustamente. Grazie.
Grazie. Allora, con questo chiudo definitivamente gli interventi, facciamo l'ultimo giro di risposte e poi lasciamo andare a casa loro che possono, perché noi abbiamo un altro punto all'ordine del giorno. Prego.
Anita, dagli la scheda.
Sì, sì. Ah, ma voi avete detto, sono molto severo con i consiglieri, con voi sono gentilissimi. Deve, aspetta.
Ok, buonasera a tutti, scusate, proprio velocissimamente. Il cartongesso è un materiale speciale, non viene ritirato in ricicleria. Valuteremo se aggiungerlo tra i materiali possibili, ma di solito è un materiale da ristrutturazione. Quindi in teoria chi ristruttura se lo deve portare via. E chi lo vende è tenuto a ritirare gli scarti. Quindi è questa la motivazione per cui in ricicleria non lo ritiriamo. Qualcuno prima ha parlato di pneumatici, i pneumatici vengono tirati esclusivamente a Muggiano, alla ricicleria di Muggiano, perché lì c'è lo spazio per poterli stoccare, perché potete pensare quando uno arriva con un treno di gomme, arrivano 10 persone con 10 treni di gomme, è una montagna. Ok, quindi brevemente sui disservizi ad agosto. Allora, ad agosto c'è la riduzione degli impianti di spazzamento, quindi no, a Natale non c'è nessuna riduzione. E allora io le dico, noi registriamo tutti i contatti e qui chi mi conosce da tempo lo sa, io non registro contatti di mancato spazzamento a Natale. A Natale facciamo una modifica della raccolta per consentire anche ai nostri colleghi di trascorrere le festività con le famiglie, quindi o anticipiamo o posticipiamo. Vi anticipo che uscirà nei prossimi giorni la calendarizzazione del periodo di Natale per quest'anno. Sui cassonetti gialli, allora, non è vero che non sono, cioè, sono nostri, nel senso che noi abbiamo dato incarico a Vesti Solidale del posizionamento e della vuotatura. Dovrebbero essere dei cassonetti antintrusione. Poi se le inventano tutte. Noi appena qualcuno ci segnala, sia dei nostri collaboratori che dei cittadini che ci sono, che sono a tutti gli effetti degli scarichi abusivi, interveniamo appena possibile. Però, come diceva prima il dottor Pascale, registriamo un fortissimo aumento degli scarichi abusivi, nonostante tutto quello che ha detto il dottor Pascale prima e gli oltre 500 interventi di recupero ingombranti che facciamo a domicilio gratuitamente tutti i giorni. Quindi è proprio un problema molto diffuso. Stiamo cercando, insomma, di venire incontro a tutte le esigenze, però i cassonetti non è vero che sono nostri. Mi dispiace se qualcuno dei miei colleghi ha risposto in questo modo al numero verde. I cassonetti noi segnaliamo se ci sono dei guasti oppure se ci sono degli scarichi abusivi e poi è la società che li gestisce che interviene, ma la segnalazione va fatta a noi tramite l'app. Ringrazio per la pubblicità, grazie, perché è il canale che preferiamo, perché le segnalazioni arrivano puntualissime bellissime, dotate di fotografie, per noi è molto semplice mandarle avanti, o tramite il numero verde o l'indirizzo mail o il sito web, fate pure. Niente.
Grazie, prego Presidente Pirovano.
No, volevo sicuramente ringraziare tutte le, i nostri ospiti graditi, e mi sembra che sia stata una serata utile. In questo senso, mi sembra che, pur essendo stati l'ultimo municipio, se ho ben capito, a partecipare a questo giro, non sono del tutto persuasa che non siamo stati invece i primi dal punto di vista della, della qualità del dibattito, anche per i modi e per i toni, e sapete che è una cosa che ci fa sempre piacere ricordare. Peraltro non vedo il consigliere Trepicchi, la capogruppo Trepicchio. Ah, ecco. Volevo fargli notare che proprio sulla questione che lui poneva, che è una questione minuta ma mi permette di ricordarlo al direttore Pascale, ad AMSA, abbiamo fatto una delibera di giunta 3 settimane fa, però non mi stai ascoltando, Vittorio. 3 settimane fa abbiamo fatto una delibera di giunta proprio sul tema che ponevi dell'accesso alle riciclerie. Siamo stati il primo municipio a segnalare che vorremmo che ci si potesse andare anche a piedi o con mezzi di mobilità dolce, perché altrimenti l'adattamento ai cambiamenti climatici diventa un po' schizofrenico, no? in tal senso. Abbiamo avuto modo di parlarne anche con Angelo. Quindi io ringrazio nell'ordine i due direttori, AMSA, AVR, e però anche il nostro Claudio Giuliarelli che è qua dietro, che peraltro sono sicura che domani è il primo ad arrivare in ufficio rispetto a tutti i presenti, perché lui comincia prestissimo, quindi è qua ancora a quest'ora, e l'abbiamo detto in un'occasione di un incontro con l'assessora e il direttore Viganò, anche qui mi sento di ricordare, ma anche rispetto ai vostri interventi mi sembra che sia condiviso, che abbiamo la fortuna di avere un tecnico del verde che risponde alle numerose segnalazioni che tutti quanti gli facciamo e che fa il suo lavoro con grande passione ed dedizione. Grazie a tutti e a tutti, quindi. Allora, liberiamo gli ospiti, e invece l'abbiamo detto l'ultimo consiglio di municipio alla dottor Sala, direttore del dipartimento, quello di Olgettina. Abbiamo fatto i complimenti la scorso consiglio sul tema della gestione dell'esondazione, su cui sappiamo hanno partecipato anche tutti gli altri lavoratori di AMSA. Però anche questo lo ricordiamo volentieri. Torniamo all'ultimo nostro punto all'ordine del giorno.
Grazie. Facciamo una sospensione di 2 minuti della seduta. Allora, chiederei a tutte le consigliere e a tutti i consiglieri di rientrare in aula e di prendere posto.
Perché voglio andare a casa, cioè io capisco che...
Allora, c'è in corso un colpo di Stato. Allora, ok, ho avuto un'epifania e ho notato adesso la somiglianza tra Todaro ed Esposito. Dopo 12 anni ho avuto una folgorazione, ma non lo so, non lo so, non so se... Allora, dobbiamo mettere, perché sono stanco ma sono sul pezzo, dobbiamo mettere in votazione il prolungamento dell'orario, perché la seduta era convocata fino alle 22.30, quindi per andare avanti bisogna mettere in votazione il prolungamento dell'orario, che invito caldamente a votare a favore perché il parere scade, quindi se no passa così senza senso.
Però non c'è per alzata di mano, perché non è inserita nessuna votazione.
Allora lo facciamo per alzata di mano questo, perché non abbiamo inserito la votazione, quindi aspettate, capisco che qualcuno è pronto ad alzare il braccio, però favorevoli a votare il prolungamento dell'orario, quello che volete, sono... sì, favorevoli a continuare, diciamo. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sulle mani bene, plebani, Suzzani, sulle mani bene.
Okay.
Giù le mani, astenuti dal per astenuti, contrari. Ok, perfetto. Esatto, perfetto, possiamo procedere dopo questo divertente siparietto con il parere relativo all'istruttoria preliminare di via Lambruschini numero 33, la parola al presidente Motta.
Grazie presidente, io lo darei per letta, tanto un parere favorevole. Abbiamo evidenziato che, trattandosi di una struttura ricettiva turistico-alberghiera, dovrebbe generare una quantità di oneri che si chiede destinati alla sicurezza delle aree ad uso pubblico realizzate e alla riqualificazione di tutti i collegamenti ciclopedonali previsti sia verso il campus universitario sia verso la stazione di Villa Pizzone, illuminazione compresa.
Grazie. Non vedo... Prego, posso chiedervi una gentilezza per me? Vi prenotate prima, tanto è mezz'ora fa ho sentito che state facendo un emendamento, cosa vi costa? Non vi costa niente, prego.
No, a me piacerebbe che l'emendamento fosse congiunto tra un po' tutti, nel senso che, come credo sia emerso anche durante i lavori della commissione sul tema, ai tempi nella zona vi era un collegamento tra Villa Pizzone e la nuova area campus e i gasometri, l'area dei gasometri. Cioè, a me piacerebbe che quantomeno potessimo in qualche modo usare in questa proposta di delibera, potendo inserire appunto in previsione che si possa realizzare questo collegamento quantomeno ciclopedonale tra la stazione Villa Pizzone e l'area dei gasometri, la nuova area campus, perché va bene tutto su quello che appunto, come già abbiamo ampiamente discusso, che non capiamo se lì sia una struttura ricettiva piuttosto che uno studentato, va bene tutto sui 2 milioni e per oltre di oneri di urbanizzazione, però quantomeno potremmo chiedere qualcosa in più, perché come credo abbia già ampiamente ribadito, lo ribadisco anche questa sera, cioè andare a prendere delle decisioni per compartimenti stagni senza avere una visione di insieme di un intervento e di una proposta che passa sotto le nostre mani, mi sembra un po' limitativo, ecco. Quindi la mia proposta sarebbe questa nel caso. Grazie.
Prego, Presidente Motta.
Fermo restando che bisogna scrivere un emendamento, io ribadisco, siamo ancora parere di istruttoria preliminare, quindi non è ancora nulla di definitivo, e noi comunque scriviamo che gli oneri vengano destinati alla sicurezza delle aree ad uso pubblico realizzate e alla riqualificazione di tutti i collegamenti ciclopedonali previsti sia verso il campus universitario sia verso la stazione Villa Pizzone, illuminazione compresa. Quindi secondo me c'è già quello che ha appena detto, nel senso che è prevista, stiamo chiedendo la riqualificazione di tutti i collegamenti ciclopedonali da una parte e dall'altra, il che significa mettere in collegamento Villa Pizzone con il campus. Detto questo, poi non so cosa voleva formulare esattamente per una considerazione più mirata, ecco.
Allora, prego, capogruppo Salomon.
Allora, abbiamo votato contro in commissione e stasera pensiamo di passare dal contro all'astensione, ma per la semplice ragione che la nostra critica è di fondo. Allora, qui si costruisce una cosa che è, di fatto, lo scrivono, un albergo. Non sappiamo minimamente quanto cacciano di oneri, ma se è vera i 2 milioni di oneri vuol dire che di fatto questi costruiscono un grande albergo pagando oneri da studentato. E qui già i conti non tornano. Ma non è una critica sugli oneri in sé per sé, ma il problema è che con dati X euro di oneri fai Z cose con 2 milioni e poi, ultima cosa, ci dicono, e questa è una critica, un punto politico che noi porteremo avanti di qui in avanti, è che queste nuove realizzazioni che vogliono usare gli oneri, devo dire i pochi oneri, per sostanzialmente fare un'opera il cui godimento, concetto di godimento, è al, perdonatemi, 70% della nuova opera, questa cosa non ci va bene. Non ci va bene nel senso che riteniamo una cosa che vada analizzata, cioè vada discussa, ma proprio a livello di municipio. Scusatemi, non so se sono stato chiaro, cioè il punto è questo, e voglio dire, si collega a via Bocchieri che parleremo, io capisco benissimo che se la via Bocchieri diventa da privata a pubblica, poi viene sistemata con gli oneri di a scorporo, però scusatemi, io vorrei essere un po' pratico, non ho nulla contro i costruttori, li capisco, ma il costruttore deve sistemare la via intorno a questo nuovo coso, residence lo chiamo io, come il costruttore deve sistemare la via Bocchieri, sta costruendo mica delle case, delle case fighe. Quindi ragazzi, un punto è un po' fondamentale, io penso che noi come municipio a questo punto dobbiamo iniziare ad affrontarlo, ecco, per questa ragione abbiamo votato contro così un po' drasticamente, drasticamente per porre il problema, tanto per essere chiari, stasera su questa cosa qui noi ci asterremo, perché io posso fare la lista della spesa, ma poi con quegli oneri non fai un collegamento ciclopedonale con l'altra cosa, a meno che non si pagano per conto loro il loro marciapiede. E onestamente, parliamoci chiaro, l'idea che non ci sia un collegamento ciclopedonale verso Villa Pizzone, ci sono passato l'altro giorno, mi fa veramente paura, perché cosa si fa? Si fa il ponte di notte sperando bene? Io lo trovo un po' azzardato, quindi è un punto di quartiere più che di singolo stabile. Grazie.
Grazie, prego, capogruppo Lardieri.
Sì, grazie. L'avevo detto anche in commissione, strano, mi trovo d'accordo con con il presidente Salamon, perché non essendo chiaro, e io la mia intenzione era di votare contro, ma non contro il progetto, perché sapete che secondo me lì è da riqualificare quell'area, quindi qualsiasi cosa avviene è sempre positiva. Poi la cosa che a noi dovrebbe interessare, almeno dal mio punto di vista, è la ricaduta, quindi gli oneri di urbanizzazione, che a differenza di circa 6 milioni e mezzo nei nostri 5 anni che sono volati via e non abbiamo visto niente, l'unica opera che siamo riusciti a metterli in una convenzione, abbiamo realizzato una strada che non si realizzava da 60 anni, via Pollini. Quindi noi mettendolo nella convenzione siamo riusciti a bloccare i soldi. Il resto di Suzzani, di Piafori e tutto il resto non ne abbiamo visto nulla, poiché qui si parla di 2 milioni, non è che sono pochi, che facciano l'albergo, che facciano lo studentato, io preferisco lo studentato, ma se fanno l'albergo vuol dire che gli oneri di urbanizzazione crescono, che questi oneri di urbanizzazione noi da poterli spendere nel nostro municipio per migliorare più aree. Quindi andiamo a vedere sulla caduta di quello che c'è dopo. Io non sono contro quello che costruiscono, perché, ripeto, preferisco che diano una preferenza agli studenti, ma ci mettiamo dal punto di vista economico, chi costruisce deve avere anche un ritorno, nessuno fa beneficenza quando si mettono a costruire, però se crescono gli oneri noi dobbiamo avere questa ricaduta e non c'è. Il rischio qual è? Che questo, come ha detto bene il presidente Motta, è un preliminare, una cosa un po', siamo proprio agli inizi. Il rischio qual è? Che questo progetto non ci torni più da noi con un parere negativo. Il progetto è facile che torni da noi e lì noi abbiamo più conoscenza di quello che verrà, e allora possiamo anche cominciare, e nel frattempo possiamo studiare nella commissione delle opere da poter fare, da poter mettere in atto e da mettere in convenzione per poterle realizzare. Cioè, io potrei dire chi se ne frega, non sono mica io in maggioranza, ma noi siamo consiglieri di questo municipio e dobbiamo cercare di fare il bene, comunque che sia minoranza, che sia maggioranza, dobbiamo lavorare proattivamente e positivamente per il nostro municipio. Quindi io, piuttosto che perderne, e ne abbiamo perse tante nel tempo, questi soldi che arrivino, che noi possiamo indirizzarli in opere non solo propedeutiche, vicine alla struttura, perché comunque abbelliscono, adesso propedeutiche vicine, a noi questo non interessa, le opere vengono fatte, quel suolo, quel posto lì è brutto, è abbandonato, sta di fatto che ci hanno provato col cinema all'aperto, ci hanno provato con gli eventi, ci hanno provato con tutto, non ce n'è, è abbandonato. Quello è rischioso, perché diciamoci tutto, è rischioso, perché rischia di mettere in comunicazione un'area che insomma da noi qui è un po' meno, dall'altra parte un po' di più, non voglio usare termini, ma un po' più pericolosa dall'altra parte quell'area lì, quindi riesce a dare penetrazione anche nel nostro municipio, quindi questo sì mi preoccupa un pochettino. Però se si mette una struttura di qualità, quindi con illuminazione, telecamere e tutto quello che noi avevamo chiesto, beh, qualche cosa, qualche freno può essere, e in più c'è la sicurezza per gli studenti, maggiormente per le studentesse che la sera vanno a prendere il treno. Quindi io sono favorevole, ma il mio voto voglio esprimere contrario per far sì che questo progetto ritorni a noi successivamente, quando c'è maggiore conoscenza più approfondita di quello che poi verrà.
Grazie Presidente Lardieri. Scusi Presidente Motta, prima di lasciare la parola, l'emendamento c'è o non c'è? Non ho capito.
Non ce n'è bisogno, basta dirlo a voi, se lo accetta.
No, non è una mozione.
No.
L'ha scritto, se c'è io lo devo mettere in votazione, non lo può accettare, quindi se c'è l'emendamento,
l'altra volta si trattava di una mozione e l'articolo 33 faceva riferimento alle mozioni, in questo caso non possiamo cambiare, soprattutto per le delibere sui pareri. Non
Vabbè, possiamo fare, diciamo, una, a parte questo che mi consentirei di dire che sportivamente punta cazzismo, consigliere Tripicchio, ok, non c'è l'emendamento, vabbè. Prego, presidente Motta.
Sì, grazie. È solo per far presente che non so sulla base di cosa non dovrebbe più venirci. Cioè, io sto notando che stiamo rivedendo i stessi progetti anche per 3 volte, pur avendo dato parere favorevole. Per cui, cioè, non mi preoccuperei del fatto che non tornerà mai più, non è affatto vero, soprattutto se dovessero calcolare gli oneri, magari perché nel preliminare vengono fatte delle stime dall'operatore, devono essere verificate, confutate, piuttosto che ricalibrate dal comune. Una volta che la cifra appare anche consistente, sono abbastanza certo che ce la ripropongono per sapere se e dove destinare cifre di una certa entità, a maggior ragione se sono state stimate dall'operatore per una struttura da studentato invece che da una vera e propria struttura alberghiera, per cui probabilmente potrebbero anche aumentare numericamente. Cioè, io non mi preoccuperei del fatto che potrebbe non arrivare più, e comunque gli oneri vengono destinati alle vicinanze. Sì, è vero, questo lo stanno facendo su tutti i progetti, ma lì nelle vicinanze c'è ben poco, quindi mi aspetto comunque che condividano quantomeno con noi, se non una richiesta di destinazione, un'ipotesi che potrebbero avanzarci. Comunque, ripeto, non mi preoccuperei del fatto che non compaiono più. Stiamo vedendo progetti anche per 3 volte. Esempio, settimana prossima avremo una convocazione per l'ennesima volta su Via Gaeta, pur avendo ricevuto il nostro parere favorevole per 2 volte su buona parte del progetto. In realtà su qualcosa abbiamo manifestato perplessità, ma non solo noi, quindi ben venga, insomma, che si riesamini. Però effettivamente mi sento tranquillo nel vedere, cioè nel pensare che ci tornerà poi come proposta definitiva, perché i preliminari non sono ex articolo 40, non c'è l'obbligo di chiederci un parere sui preliminari, non c'è nemmeno l'obbligo che venga utilizzata la formula della presentazione dei preliminari. Ultimamente sta andando così, per scelta dell'operatore, probabilmente un po' per guadagnare tempo, un po' per essere più calzante sul territorio, si presenta un preliminare anche per facilitare l'iter successivo ed eventuali correttive che vengono fatte prima di una presentazione definitiva. Comunque questo è quello che ho percepito io in questi 2 anni di attività come presidente della commissione urbanistica.
Grazie, prego consigliere Medolago.
Sì, io tendenzialmente sono d'accordo con quanto detto dal consigliere Lardieri, mi spiace che non abbia fatto un emendamento, però le regole sono queste. Ha ragione il presidente Indovino nel non accettare un qualcosa di verbale. E quindi rimane quello che è. Grazie.
Grazie consigliere Medolago. Non vedo altri interventi, quindi procediamo con la votazione del punto. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 16, contrari 5, astenuti 5, approvata. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.
Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 17, contrari 2, astenuti 4. Approvata. Si è chiuso con questo punto il consiglio. Ricordo a tutti due cose. La prima, di compilare i moduli per la trasparenza il prima possibile, e io non li ho ancora compilati, quindi mi autodenuncio. Due, il prossimo consiglio, come concordato con i capigruppo, non c'è, sarà il 14 dicembre. Io ho parlato prima. No, per chi, lo dico per chi avrei voluto dirlo in aula, gliel'ho detto prima che andasse, diciamo, facciamo le condoglianze al consigliere Dolgetta che ha perso il fratello. Era arrivato dopo, volevo dirlo nell'inframezzo, ma poi sono detto la grande è andato via, gliel'ho detto di persona, però lo dico anche a tutti. No, ma ci mancherebbe. Prego. Buona serata a tutti.